comunicare una cosa ai nostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Luciani.
La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Sono condannato ad ascoltarvi, sono costretto proprio causa forza maggiore a sentire la vostra radio, la vostra trasmissione, non posso farne meno, sono proprio condannato.
Quanta ipocrisia che c'è in giro, ragazzi, quanta ipocrisia. Adesso sento da parte dell'Unione Europea, da parte del Presidente del Consiglio italiano Renzi, pronunciare la parola scafisti, bisogna colpire gli scafisti. Cioè, voi vi rendete conto? Noi è da anni che diciamo queste cose qui, o che facciamo dire a delle persone queste cose qui. Per esempio, ieri è nuovamente intervenuto da noi il professor Luttuak, Edward Luttuak. Erano le 20:35 circa. Magari c'è meno gente all'ascolto, sempre tanti ovviamente, ma meno gente all'ascolto. Allora, la parola sui, c'è quella frase sui barconi, no? Lui dice interdire, affondare i barconi, colpire i barconi. Sono le stesse parole che adesso pronuncia svegliandosi improvvisamente funzionari dell'Unione Europea, Renzi. Poi non capisco, colpire gli scafisti, no? Ma perché prima, ma se ne sono accorti adesso che il problema sono gli scafisti, sono anche gli scafisti, oltre a tutto il resto. Si sono svegliati solo adesso per dire bisogna colpire gli scafisti. Scusate, prima quando lo dicevano pochi pazzi isolati che bisognava andare a colpire alla fonte dove questi partono, che cosa si faceva? Perché le stesse parole non venivano pronunciate?
Adesso i barconi devono essere interdetti, devono essere fisicamente interdetti, questa è una cosa altamente fattibile.
Oh, poi ovviamente Luttuak se l'è presa anche col signor Papa, con Papa Francesco. Ti ricordi, Parenzo, eri addormentato già alle 20:30, eri già in preda ai fumi del sonno.
Ho lasciato finire questa filippica iniziale, questo editoriale iniziale.
Non c'è nessun editoriale.
Per non rovinare l'emozione, no?
Sì, questo è giusto. Ti ho solo chiesto se ti ricordi di questa cosa del Papa.
Ricordo perfettamente quelle straordinarie parole del Papa. Ricordo perfettamente quelle straordinarie parole.
Di accoglienza a Lampedusa.
Di accoglienza e di umanità.
Di umanità, benissimo, benissimo. Allora, Luttuak che dice invece che una parte di responsabilità in questa vicenda dei morti ce l'ha anche il pontefice, tutti scandalizzati, non si può parlare così del Papa. E chi l'ha detto? Perché non ho capito, quando parla il Papa dobbiamo stare tutti zitti?
E poi c'è stata la cosa gravissima che all'inizio il Papa è andato a Lampedusa e ha fatto un discorso che è stato ripetuto migliaia di volte in Africa come un invito, venite fratelli, li accogliamo. Loro hanno ascoltato il Papa e stanno venendo. Quindi c'è stato irresponsabilità, pura irresponsabilità.
Allora, tanto per essere chiari a quelli che mi hanno accusato dappertutto sui famosi social network, di cui me ne sbatto i coglioni ovviamente, e che mi hanno accusato di essere cinico, di essere un maledetto che non tiene conto dei morti,
cinico,
eccetera.
È vero.
Le mie parole, quelle che ho pronunciato e che ripeto, cioè le persone che partono sanno di poter morire, e ci vuole il blocco navale, che ho ripetuto, in realtà che ho già detto migliaia di volte, che bisogna colpire i barconi, fare un'operazione di intelligence. Sono parole dettate dal fatto che io non voglio che la gente muoia in mare. Poi è inevitabile ovviamente che qualcuno muoia in mare. Però l'obiettivo di queste parole è, perché davvero questa cosa qua la sento, cioè non voglio che le persone muoiano in mare. È esattamente il contrario di quello che pensate voi. Ah, sentiamo le parole di Renzi, li andremo a prendere gli scafisti. Ma perché adesso? cosa avete fatto fino ad oggi? È il 21 di aprile. Perché non avete pensato a pizzicare questi eritrei? Questi signori che ridono, perché ridono, hai sentito, no? Come durante il terremoto.
Certo.
Ridono, si divertono, ho guadagnato tot. Perché è così? Ma perché non ci avete pensato adesso? Perché la parola scafisti la pronunciate solo il 20 aprile, il 19? Perché quando morivano 50 persone, quando ne morivano 3, quando ne morivano 4, quando c'erano le barche che si rivoltavano, che affondavano con 60-70, era meno grave? Perché non avete sferrato questo attacco che adesso dite di voler sferrare, ma che non farete nulla come al solito ai signori scafisti o ai mercanti di morte? Perché non l'avete detto prima?
Il nostro paese non può consentire che si faccia commercio di vite umane come quello che sta avvenendo. E noi li andremo a prendere, li prenderemo.
Meno male, vedremo, vedremo, vedremo. Iniziamo così, 800 24 00 24, la Zanzara. Un bello scontro, facciamo, sentiamo uno scontro. Salvini come al solito, Salvini, Richetti, renziano, poi a un certo punto oppositore di Renzi, poi si è riconvertito al renzianesimo. Richetti, una persona che apprezzo moltissimo, per carità, un amico, Salvini, Richetti, 5.000 morti sulla coscienza, gli dice Salvini. Sentiamo, sentiamo.
Sulla sua coscienza, chi è d'accordo? 5.000 morti.
Allora, sì. Salvini,
lei
mi scusi.
Ha sulla coscienza 5.000 morti.
Assolutamente, allora, ragione.
Più ne partono,
assolutamente
più ne muoiono.
Ragione,
i cattivi
io li sento
sono quelli che li fanno
coscienza.
Partire.
Bisogna avercela una coscienza per averli sopra i morti.
Ecco.
Io ce li ho. Da legislatore italiano ce li ho. Lei da legislatore europeo può ci racconta
il suo
cosa
livello
sulla
parte
coscienza.
Male,
Salvini.
Se questo è il suo livello, parte male.
Abbiamo con noi Vittorio Sgarbi. Ciao Vittorio.
Eccolo.
Come andiamo? Come andiamo?
Bene, molte cose buone, molte difficili, perché prepariamo una meravigliosa mostra d'Expo, tutti i capolavori.
Aspetta, avvicina un po' la...
Sì, sono per strada, sto camminando qui.
No, avvicina un po'
dicevo
la...
che prepariamo, sì, questa grande mostra per l'Expo sull'arte delle grandi, delle regioni italiane, con capolavori che sono tanti da prendere, quindi sono dei problemi tecnici, ma sarà bellissima, verrai a vederla, ti piacerà molto.
Ma io verrò con te però, voglio
certo,
venire con te, perché se non vengo con te non
andare a vedere quella di Bologna che è pronta.
Se no non capisco una mazza. Se non vengo con te
andare a vedere quella di Bologna che è bellissima, la Cinabue Amorante, che è già allestita. E questa dentro l'Expo sarà importante.
Sì, senti un attimo, ma ho letto che
andiamo a mangiare le cime, le cose.
No, che okay, il coccodrillo, sì, all'Expo.
Coccodrillo, all'Expo.
Ma figurati se mangia il coccodrillo, Vittorio. Senti un attimo, ho visto che Fiorello ti dà del maleducato. Ti leggo una cosa che ha scritto. Aspetta, se uno sta al telefono mentre l'ultimo dei Pirla si esibisce, questo durante il Costanzo Show di domenica sera, è solo un gran maleducato, cioè Sgarbi. Ma non ho capito, che è successo, Vittorio?
Se posso dire, è stato tale la sua maleducazione dello scriverlo e il tormento che mi ha dato con uno delle Iene che mi ha inseguito per 2 ore, che questo già ripagherebbe di qualunque successo assolutamente niente. Io non sapevo che lui era ospite,
sì,
naturalmente è una brava persona, quindi state zitte, però fate la fotografia, sto parlando con Cruciani. E cosa cascava? Che era nel teatro di Ferrara,
sì,
e l'osservazione unica che potevo fare è che Ferrara è una città così senza memoria, invece di dare il nome al proprio teatro, che sarebbe Verdi, di
sì,
Corelli o di Frescobaldi, ha dato il nome a Badoi, bravissimo direttore, ma
sì,
con un atteggiamento, come dire, convenzionale, conformistico, e volevo dirgli questo, ciao ragazzi.
Sì.
Cosa che non ho fatto in tempo a dirgli, perché era, state un po' zitte, porca puttana, sto parlando alla telefono e potete urlare. Allora,
bravo, ragazzi, sì, bravo, bravo.
Allora,
ma che vogliono queste ragazze?
Ma che è ste ragazze?
Era la cosa che gli volevo dire. Sono per strada, come ti ho detto. Sto camminando,
no,
con un gruppo di ragazzi. Allora,
sì,
il collegamento, come dice anche Costanze, si è visto, perché c'è stato anche uno scambio fra lui e Costanze, era molto... Fate zitte, porca puttana! Era molto difficile. E allora io sentivo a metà, perché urlano come delle matte, sentivo a metà.
Sì.
A un certo punto,
sì,
senza che io lo sapessi, lui sembrava uscito, cioè chiuso il collegamento, invece è tornato e gli hanno chiesto di cantare una canzone. Avrà cantato la canzone? Io non l'ho sentita.
Sì.
Siccome era un momento di pausa, io comunque il telefono mio, come ho sempre detto anche in altre mille occasioni, non ritengo giusto spegnerlo per una trasmissione quale sia, perché la vita è più importante di queste cose.
Sì.
Avevo il telefono e ho risposto tipo a uno come te. Questa cosa qua, lui l'ha vista.
L'ha mandato in bestia, l'ha mandato in bestia.
Io non ho ascoltato con sufficiente concentrazione il suo meraviglioso concerto. Sì. Ma siccome non è né Mozart né Beethoven, vuol dire un po' di buonsenso, ciao, e di consapevolezza che una canzone di musica leggera accompagna la vita. Cioè, io posso sentire Pazza Idea di Patti Pravo e scopare, non è che si offende Patti Pravo. Posso dire Sapore di Sale e fare il bagno.
Sì,
se non hai capito questo cazzo di come si chiama, di parole, cosa vuole? Io ascolti il silenzio, come se fosse il Requiem, la sua canzoncina.
Sì.
Inutile che lui dica uno lavora che sta facendo una cosa per Costanzo affettuosa in un clima conviviale cui uno può anche parlare al telefono.
Cioè no, lui voleva lui voleva che tu in religioso silenzio ascoltassi una
cosa inaudita, perché non c'era niente di religioso e il collegamento era assolutamente imperfetto, che è la ragione reale. Ma su questo montare una stronzata di quel genere è la prova che non ha il senso della misura.
Cioè lui voleva che Vittorio Sgarbi insieme agli altri in silenzio sentissero una parte del suo spettacolo. Perché è Fiorello, perché lui è Fiorello, Vittorio.
Ma che cazzo è Fiorello? È Beethoven, come si chiama Fiorello? Che cazzo vuole da me?
Però scusa, ho capito, però Vittorio, abbi pazienza, quello là è Fiorello, è uno, è una specie di
niente Fiorello, ma chiunque canta una canzone.
Ho capito, ma è sgradevole.
Ma che ha fatto sgradevole? Anche tu dici delle stronzate? Per sentire una canzoncina, devo sapere che cazzo.
No.
È come un segno di disinteresse.
Aspetta, Vittorio, l'unica cosa che può essere a tuo favore.
Io non sapevo che erano collegati, ma se l'avessi saputo avrei fatto due telefonate. Cioè non mi scuso di nulla.
No.
E tu lo sai perfettamente.
No, io so.
Se io ti leggo una poesia con grande concentrazione, tu mi dovresti ascoltare.
Sì.
Ma se io faccio una conversazione assolutamente così divertita o una canzoncina, tu puoi anche rispondere al telefono.
No, ma io l'unica cosa che diciamo uno
ancora
dovrebbe.
Ancora qua sei. Ma tu sai chi
ma chi è? Chi è? Chi è?
Fintami media, sono finte telefonate.
Ma mandali a fare in culo. Ah, queste
sono le iene che rompono i coglioni. Ma è possibile che un poveretto come questo, che non è nessuno sul piano della musica, ma che è un intrattenitore, un comico, io ascolti tua.
Aspetta, Vittorio, che non sento, avvicinati di più, che non sento.
Ma non rompeva.
Ma chi è? Non ho capito, Vittorio, aspetta.
Che succede?
La cosa fondamentale è questa. Vittorio?
Che succede?
Che succede là?
Allora, noi siamo per l'assessore, per andare a presentare Burri, c'è un maleducatissimo imbecille con i cricciolini mandato dalle Iene che vuole che mi scusi con quel poveretto. Non mi scuso, e vai anche fuori dai coglioni!
Cioè, ma perché si dovrebbe ma mandalo a fanculo questo qua delle Iene. Passalo a me questo delle Iene, dammelo a me che lo mando a fare in culo, dammelo a me. Passalo a me, Vittorio, passalo a me.
Guarda come sei maleducato con i signori che sono qua.
Ma chi è? Filippo Roma, questo è Filippo Roma.
Quel ragazzotto,
è Filippo Roma, passamelo a me un attimo, passalo a me.
Ma non ti passa.
Passalo a me che lo mando a quel paese.
Sarebbe un gesto di distensione.
Ma chi è? Ma che distensione? Che distensione? Qui non vogliamo distensione. Però Vittorio, scusami un attimo. Il problema è molto semplice. Uno dovrebbe sapere che quando Vittorio Sgarbi va in televisione.
Sempre più convinto. Poi vado da Costanzo e torno e dico a Fiorello che impari l'educazione lui, non che rompe i coglioni con voi.
No, la cosa fondamentale.
Nessuno deve perdere tempo.
Vittorio, Vittorio.
Tempo tra voi e questo cretino qui.
Vittorio, scusami
un attimo. Ma che succede? Non capisco.
No, ci sono quelli delle Iene. Ci sono quelli delle Iene che gli vanno a rompere le scatole per chiedere scusa a Fiorello.
Ma no, tu sei collegato anche con Costanzo. La sensazione di un collegamento imperfetto. Io non sapevo che era collegato.
Sì,
questo toglie il problema. Ma se l'avessi saputo, avrei fatto due telefonate.
Vabbè, maestro, stai rispondendo a noi. Mandala a quel paese. Stai rispondendo a noi. Manda a quel paese.
Ma sto rispondendo a questo disperato.
Però scusami Vittorio, la cosa fondamentale che Fiorello deve sapere è che tu quando vai nelle trasmissioni, quando sei ospite, hai il telefono in mano e utilizzi il telefono sempre, che ci sia Fiorello, che ci sia il Papa, anche se ci fosse
il telefono. Io questo lo dico da sempre, in qualunque diretta vada tengo il telefono acceso da sempre e l'ho sempre fatto, ed era il caso anche
lui vuole persone. Attenzione, voleva che tu ascolta.
Non me frega niente, non me l'ha chiesto a me e io non sapevo che c'era lui, non ero andato al suo concerto.
Aspetta, fermati un attimo. Manda via questo delle Iene, un attimo. Manda via questo delle Iene.
Non volevo sentire concerti tuoi. Ognuno può stare concentrato sul concerto. Quella canzone gliela chiesta Costanzo.
Ma è Fiorello, è un numero uno. È un numero uno, è Fiorello.
Non me ne frega niente. Per me fa fatica arrivare al numero 4.
Addirittura. Un attimo solo che c'è il traffico. Fermati e manda a fare in culo questi delle Iene, dai.
Dopo che fai? Quando vai a dormire ti sogni traffico.
La Zanzara.
Vittorio?
Ecco,
che succede con le Iene?
Le mandate via? Mandate, no, stavo a Palazzo Altieri, che è la sede dell'arbitro, che ha sentito via Pedate.
Oh, vabbè, sono andato a chiederti un parere, però non è che possono insistere troppo, no?
Ma non è un parere, questo qui è quello che insiste che tu chieda scusa. Parte che scusa.
Chiedere scusa a Fiorella.
La sorella, che poi sorella, se inventa una cosa che si è inventato lui.
Aspetta, che non sento. Sì.
Si è inventato una cosa che si inventa lui per avere un po' di consenso dei suoi, quelli che sono collegati ai suoi Twitter, e la cosa è tutto insensata per tre ragioni: che non sapevo che cantava, che non avevo intenzione di sentirlo perché non l'avevo invitato io, e che in ogni caso avrei telefonato lo stesso, perché non ritengo che una canzone di Fiorello fatta per il divertimento imponga a me l'atteggiamento contemplativo come se fosse chi ascolta Beethoven o Mozart, punto e basta, non c'è un'altra risposta.
Costanzo, tra l'altro, anche se l'è presa pure con Costanzo, che dice che è stato poco gentile, ma senza sentiva niente, se il collegamento...
No, la ragione vera era quella è palese. Non si capiva se era a un certo punto lui, a Luca, e pensa che sia andato via. Dopo tre minuti quell'altro gli appare. Tutto era fatto così. Io non mi sto dicendo che finirò, non so neanche che io ho risposto al telefono.
Aspetta, ma dove sei
ogni
tanto?
Quando facevo la pubblicazione, io tenevo il telefono acceso e rispondevo, no, non si deve fare, non si deve fare. Io ho la mia vita, vengo da voi gratis, vado gratis, gratis.
Aspetta, alza, avvicina di più.
Vado, se mentre io parlo con te, che mi chiedi gratis una cosa per te che sei pagato, mi chiama una persona sola, io rispondo.
Sì, ma per carità,
ecco, faccio lo stesso, mi è stato imposto, io ho tutte le ragioni. In ogni caso, non avendolo fatto avvertitamente, ma non sapendo che era collegato, non capisco perché deve essere tormentato i coglioni da questi qui che sono
gratis. Se no, ripetilo, ore. gratis.
Come da te. Quindi, se gli arriva una telefonata più importante,
rispondi e ci mandi a fare
ma faccio la cosa, tante volte l'ho fatto contemporaneamente, no? Sì. Tanto voi sapete un pezzo di mia vita, si chiama reality show.
Assolutamente, no, per carità. Ecco. No, per esempio,
quindi
ieri mi
primo reality show fu Costanzo, nacque con me, perché io da Costanzo facevo quello che volevo, lo continuo a fare.
Sì, che vuole, Fiorello? Dici che vuole?
Che vuole Fiorello? Tengo il Fiorello. Io non è un modo di essere maleducato, è un modo di far prevalere la vita sulla circostanza di essere lì. È più importante quello che però la missione di calcio, le caratteristiche gratis. Se mi chiama la mia fidanzata, rispondo e sono più felice di rispondere a lei che parlare di calcio. Non
quando nulla. Vai invece pagato da qualche parte, ovviamente il telefono lo usi il meno possibile.
No, anche in quel caso tendo
te ne fotti, va bene.
Per me ne fotto, però
ma sì, perché fa parte di Vittorio.
Vai dalla Gruber.
Sì.
Capisce che essendo un dialogo fra tre persone più o meno ben educate non deve rispondere al telefono, ma paradossalmente potrei farlo anche da lei.
Sì.
Ma se devi fare una cosa cacciarosa con 20 persone, come è capitato nel caso suo, non capisco perché dovrei preoccuparmi.
Vabbè, ma sai, Fiorello, così tutte le star vogliono attenzione, vogliono attenzione.
Ma posso capirlo, però non era la mia intenzione.
Senti, no, mi è piaciuto molto invece quello che hai detto a tuo figlio l'altro giorno, perché come dire, non è il dialogo tra padre e figlio.
Cosa ha detto?
Ha detto delle cose fortissime. Lui diceva non si può avere un figlio per caso, no? Cioè non si possono, diceva.
Sì, io ho dovuto contestarlo perché l'imprudenza o la mancanza di buon senso, voglio dire, quando, per fare un caso estremo, l'apo in canna è stato trovato con il travestito, pensare che sarebbe capitato. Perché non capitasse il casino? Possava non farlo. Allora, per non avere figli basta non scopare.
Sì.
È chiaro che se scopi può capitarti, però questo non toglie che la mia volontà non ci fosse. Poi uno dice non voglio rischiare.
Beh, col travestito è difficile che capitava.
No, ma infatti io non usavo il contraccettivo, generalmente
e quello forse indietro. Però ogni tanto nel passato avendo fatto.
Sì, però voglio dire, io ho solo detto il principio che non c'era la mia volontà, non che non ci fosse la mia responsabilità, che è una cosa molto diversa. La responsabilità è una cosa.
Ma perché lui è diverso da te, un po' più
bacchetto. Lui è un po' più serioso. Cioè, voglio dire, se tu hai un incidente stradale perché vai a 180, è evidente che tu potevi averlo, ma non è che lo volevi avere. Hai mancato di responsabilità, ma non di intenzione.
Certo, dirgli pure che la colpa era della madre che non ha preso il contraccettivo.
E quello è assolutamente vero.
Cioè, la colpa è di lei che non ha preso la pillola.
No, non la colpa. Il dato che gli sono già segnato, se tua madre sta con me.
Se tua madre, scusa che non sentiamo dei pezzetti,
se tua madre sta con me e prende la pillola, è evidente che io non avrò il pensiero di correre alcun rischio che rimanga incinta. Se smette di prenderlo può capitare, e questo prova che non c'era nessuna volontà da parte mia, evidentemente, no? Altrimenti è talmente chiaro.
Cioè, se tutte quelle con cui sei andato avessero preso la pillola, come
non sarebbe capitato niente.
Non sarebbe capitato niente.
Presumere che la prenda. Ma la responsabilità rimane. Questo piano dialettico, sono pronto a riconoscere.
Ma lo sai che hanno messo tutti i bianchi? Nei tuoi interventi a Rete 4 hanno messo tutti i bianchi. Cioè, non si capiva.
Io ti posso anche dire una cosa che potresti poi mandare in un'agenzia. Io poi, vedendola registrata, perché l'ho fatta due giorni prima, ho sentito Fiorello, mi sono anche divertito perché una sua canzone parla anche di me. Ma non me ne ero affatto accorto. Per cui sentendo la distanza l'ho anche apprezzata, per cui, e non stavo telefonando a nessuno quando ero davanti al televisore. Lì ho risposto, ma non l'ho fatto certo contro di lui, quindi l'argomento è giusto.
No, ma hanno messo
figlio,
tutti, hanno messo
visto, per mio figlio ho visto invece che molte delle mie parolacce le hanno coperte con degli specie di beep.
Beh, nemmeno, con dei bianchi proprio, non dei beep, bianchi, proprio con dei bianchi, visto. L'hanno tolte dall'audio proprio, cioè, cioè soprattutto la parola cazzo, altre cose ancora. Cioè, che non si, in alcuni casi non si capiva proprio nulla, non è che si capiva. Cioè, sì, comunque, sì, vabbè. Sì. Ciao Vittorio, a presto, ciao, 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 ciao. Allora, 800 24 00 24, abbiamo sentito Vittorio Sgarbi in maniera un po' convulsa in battaglia contro le Iene che volevano che lui chiedesse scusa a Fiorello. Non mi pare che abbia chiesto scusa, anzi, no, tutt'altro, tutt'altro. Ci sentiamo dopo il giornale radio. 800 24 00 24.
Che cazzo vuole questa zanzara molesta di merda, lui e quell'altro stronzo che gli sta a fianco?
L'Europa è sempre più presente nella vita quotidiana dei giovani italiani. Come migliorare le cose? Come rendere l'Italia un paese inserito nel flusso di circolazione dei talenti? Vogliamo sapere la vostra! Giovani Talenti è alla ricerca di 4 under 40 da inviare all'Europarlamento di Strasburgo e altrettanti cui consegnare un pass per visitare il padiglione europeo a Expo 2015. Come fare? Basta sintonizzarsi ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. Tutte le settimane vi proporremo uno spunto di riflessione su cui potete inviarci una proposta in 140 caratteri via email. Fino al 16 maggio cogli l'occasione per dimostrare il tuo talento e lanciare proposte generazionali. L'iniziativa si svolge in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato con Giovani Talenti.
BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it.
Vi presenta La Zanzara.
Beh, scusi Cruciani, a lei interessa i miei nomi o vuole sapere cosa penso? No, no, parliamo vogliamo discutere sul mio nome o mio sesso o mia tendenza, o vuole parlare ascoltare quelle che penso io?
Qualcuno le ha già definite le telefonate horror della Zanzara di ieri sera a proposito della strage, 700, 900, quelli che sono, forse poco meno di 900, nelle acque del Mediterraneo. Telefonate horror. Iniziamo con, noi le facciamo riascoltare perché sono una piccola, una parte certamente del paese. Dunque,
il
Luisa,
disgusto umano.
Benissimo, l'hai già detto 40 volte.
Il gradino più basso dell'umanità.
L'hai già detto 40 volte.
Ripetita Juventus.
Luisa da Padova, Luisa da Padova. No. Luisa da Padova.
Beh, a me francamente della Shoah qualcosa mi è
Luisa,
fregato.
Luisa, no, ma non è questo.
Cruciale, l'olocausto, francamente.
Ragione. Dimmi, Luisa.
Cruciale, io ti do pienamente ragione. Parezzo, zitto, io sono concorde con la signora Hopkins. Anche a me non me ne frega niente, io telefono da Padova.
Perché non te ne frega niente? Perché non,
non
te
me ne frega niente gli extracomunitari, ti garantisco che gli extracomunitari sono nelle nostre città, li arrivano, si riversano nelle nostre città, nelle nostre vie, la fanno da padroni, rubano. Bastone.
Fammi ascoltare. Allora
viene il vomito.
E poi gli unici che vengono arrestati sono due poveri cristi italiani.
Voglio capire che cosa hai provato quando hai saputo della notizia dei 700, 900, 950.
Assolutamente niente, ho detto pochi, pochi, troppo pochi, molti di più. Non devono più venire qui gli extracomunitari e fare i porci
pochi.
Comodi loro nella nostra città.
Pochi.
Porci comodi.
Pochi,
loro.
Ma lei è una vergogna umana. Pochi.
Troppo pochi.
Siamo, ma lei è una
tutti,
vergogna umana.
Abbiamo delle conseguenze altissime, solo il è pieno solo di extracomunitari. Tu giri per le città, mamma, giri per le vie, devi chiedere un'informazione e dici: ma dove sono?
Ma
Venezia.
Aldo da Venezia. Aldo, provincia di Venezia, vai Aldo.
Io vorrei sapere una cosa. Tanto Parenzo deve finire di rompere i coglioni, di fare il difensore di tutti, di tutta, se c'è una feccia lui è il difensore della feccia. Ma sei
ci ho vissuto per 25 anni.
Aldo, io torno, alla domanda iniziale. Quando hai saputo di 700-900 morti?
Guarda, che... posso dire
la verità, la vera sincera.
Non ho un emerito cazzo di niente. Zero, proprio zero.
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 è un sentimento.
Non è un cazzo, hai capito? Non è un problema mio.
No,
cioè... ma scusa, ma se Aldo.
Anni, ragazzi, saremo 11 miliardi. Ma Dio Cristo, ma dove te li vuoi mettere? Ma... tutti a casa tua, Parenzo? Portateli a casa tua, cosa vuoi che ti dica? No,
allora. Michele da Pistoia. Michele Pistoia, vai Michele, vai.
Buonasera Cruciani.
Dimmi, dimmi.
Senti, è l'ora di finirla con questi sbatti qua. Ma ne morisse 700 al giorno sarei contento io. Perché ecco, tanto questi vengano qua a mangiano, beano alle spalle nostre, vengono a rubare, ammazzano. E allora è inutile che debbano venire qua. Ma invece di andarla anche a prendere, mi tocca anche andare a prendere in Libia.
Sì. Scusi, lei è una persona reale?
Certo. Io però sono di quelli che non lavorano neanche a un cane, ma è loro di finirla con questa gente, perché questi sono peggio dei cani.
Sono peggio dei cani, ecco qui, sono peggio dei cani. Allora, no, ma io voglio capire una cosa, tu
in mare.
È meglio che muoiano in mare. Tu vuoi, tu ti auguri 700 morti al giorno.
Al giorno, ho festa, tappo fumando tutti i giorni da qui avanti.
E dopo questa simpatica carrellata, i titoli del TG3.
And now the headlines news channel 3. E adesso i titoli del TG3.
Arrivati nella notte a Catania e sopravvissuti alla strage, il PM e il peschereccio in collisione con la nave portoghese, arrestati due scafisti. Centinaia di migranti chiusi a chiave nella stiva, tra loro tante donne e bambini, terribili racconti dei sopravvissuti portati al centro di accoglienza di Mineo. Mattarella, è un dovere per noi e per l'Europa fare di più per impedire le stragi di innocenti e il traffico di esseri umani, sono ferite laceranti. Renzi no alla paluta sulle riforme, andiamo avanti su tutto, necessaria la sostituzione dei membri PD sull'immigrazione, Europa per la prima volta solidale. Legge elettorale, le opposizioni abbandonano la commissione d'affari costituzionali, Brunetta chiederemo il voto finale segreto, Boschi richiesta incomprensibile. Banca Italia, Corte dei Conti, usare il tesoretto del DEF per migliorare crescita e conti pubblici, il governo vara tre decreti di semplificazione fiscale. Dallo Yemen, dove da mesi combattono sunniti e ribelli sciiti, migliaia di profughi sbarcano a Djibouti, quasi una Lampedusa africana, in una delle zone più povere del mondo.
Parenzo mi ha segnalato oggi che all'Expo verranno esposti i seguenti cibi. Si potranno potranno degustare i seguenti cibi.
Esposti solo.
Allora, attenzione, attenzione, attenzione. Gli spiedini di insetti.
Bravo.
Gli spiedini di insetti vivi, che molti magari li hanno visti sulle strade di Pechino per chi ci è andato, eccetera. Gli scorpioni ricoperti di cioccolato, larve giganti, termiti o termiti, non mi ricordo bene come si pronuncia,
termiti
disidratate e cavallette alla vodka, okay. O è una butade, come può essere pure.
No,
poi
diretti, l'ho
è
detto,
stato
no.
Dato il via libera anche al vino di serpente che si beve in Vietnam. Come si fa sto vino di serpente? Ah sì, si mette l'alcol
si mette la carcassa
nell'alcol, il corpo del rettile, sì,
la carcassa dentro l'alcol.
È incredibile. Il pesce palla anche, il pesce palla, quello più velenoso al mondo. Esatto. E ovviamente non è, sarà reso commestibile. Vabbè, Alessandro da Milano, 800 24 00 24.
Salve Cruciani.
Dimmi, dimmi.
Scusa, volevo commentare la proposta di affondare i barconi, di spingere i barconi.
Sì, vuoti, vuoti, vuoti.
Per carità, va benissimo.
Vabbè, no, ma qualcuno ha capito male ieri.
No, per carità, ma sono pescherecci. Allora, non è che c'è scritto questo peschereccio lo utilizzo per portare gli immigrati. Cosa facciamo? Vogliamo affondare tutta la flotta peschereccia libica?
A parte che non sarebbe nemmeno una cosa, come dire,
no,
così assurda per proteggerci, ma comunque.
Sì, no, infatti.
No, ma Alessandro, la questione è molto semplice. Io credo che ci siano le possibilità. Ovviamente non si potrà impedire tutto, perché poi è ovvio che se le persone vogliono emigrare, vogliono scappare, vogliono cercare un mondo migliore, lo possono fare e magari vengono pure a piedi. Il problema è molto semplice, ci sono l'intelligence, ci sono i software sofisticati, ci sono le possibilità di guardare in ogni angolo del mondo. Io credo che si possa fare.
Ma un barcone fra 10.000 barconi,
ho capito, un barcone vuoto in una zona dove di solito partono i migrati va affondato.
Ma è una spiaggia, io non sono, non vado molto.
Alessandro, tra l'altro, questa cosa qui che sembra una follia è quella che adesso vuole fare Renzi, che vuole fare l'Unione Europea, perché sennò quando uno dice colpire i barconi, che vuol dire?
Ma se è quello che vogliono fare o se è la cosa che raccontano l'opinione pubblica.
Quello è un altro discorso.
Non mi sembra che giocare a battaglia navale con i barconi, scusa, con i pescherecci nei porti libici sia una grande trovata che ti può risolvere il problema. Poi cosa ce lo possa risolvere non lo so, ma mi sembra un po' una trovatona.
Va bene, Loredana, Monza.
Cruciani, io l'ascolto sempre, mi è simpatico, però delle volte dice troppe parole brutte. Comunque volevo dire,
sì,
mi vergogno di essere italiana dopo aver ascoltato quei signori di prima, brava, perché hanno la pancia piena, brava, è una vergogna, brava. Mi viene da dire, non esiste Dio finché esistono questi individui. E poi a proposito di Sgarbi, è un gran cafone, persino Costanzo,
perché?
Gli ha detto proprio ora devi telefonare, è sempre stato cafone, sarà bravo nella sua materia, ma non
cosa,
sempre, perché
in che
è contrario,
cosa? Scusi,
a diverse cose.
Loredana, perché è cafone? Non ho capito in questo
Sgarbi,
sì, diciamo, non è un campione, non è un campione di civiltà, diciamo, quando si esprime.
Sì,
vabbè, d'accordo,
una
ma quello
cosa, Sgarbi è una persona che disgusta sentirlo,
disgusta,
a me fa venire il male allo stomaco.
Talmente... signora, però
Cruciani, non bisogna far parlare solo gente. Cioè, no,
va bene, grazie,
insomma,
grazie, grazie Loredana.
No, ma
grazie.
È una persona così educata.
Abbiamo capito tutto.
A te
tutto,
piacciono
dai.
Solo le nonnine padane, è incredibile.
No, quelle
capito, che sparano,
non le piace Sgarbi,
che
cucinano
la polenta, vai, odono i rom, solo quelle nonnine.
Ma non le piace Sgarbi, ho capito, va bene. Edoardo,
no, Sgarbi,
da Roma, dai.
Quello che ha detto su quelli che hanno telefonato.
Vabbè, gli abbiamo fatto dire, mica non io
una
fatto
brava
dire.
Signora, per bene.
Edoardo, vai.
Sì, io invece mi vergogno spesso del governo australiano, io sono australiano, per quello che sta facendo verso i richiedenti asilo. I richiedenti asilo è gente che è sottoposta a guerre, a persecuzione.
Sì.
I numeri principali che vanno in Australia, che poi sono solo 24.000, picco nel 2014.
Sì, Edoardo, lei si vergognerà, probabilmente la metà degli australiani la pensano in un altro modo, una parte degli australiani. Io stavo giudicando le politiche del governo australiano, che non sono cambiate,
no,
sinistra, sinistra.
L'efficacia di quelli australiani.
Vabbè.
Allora, gli australiani mandano i richiedenti asilo, quando li intercettano, in Nuova Guinea e in Isole del Pacifico, che pagano, no? E poi li rimpatriano anche in Cambogia. Allora, quindi li mettono in paesi senza diritti, i centri sono gestiti da contractors commerciali, quindi neanche sotto la supervisione del governo, ci sono state morti per cose banali come tagli ai piedi, e quindi io mi vergogno, sì.
Vabbè,
mi vergogno,
lei si vergogna, intanto le politiche non sono cambiate, ci sono i respingimenti, c'è il no way, quel bel cartello con scritto no way, punto e basta. Ernesto. Bene. Da Napoli, Ernesto.
Salute, buonasera. Ascoltate, io volevo proporre una soluzione per il problema dei migranti.
Sì,
e per il problema
sentiamo questa soluzione.
La soluzione più semplice, che veramente secondo me è la scoperta dell'acqua calda,
certo,
è mettersi in concorrenza con gli scafisti.
Sì.
Cioè organizzare due fregate armate di tutto questo,
sì, a trovarle.
Andare su...
Sì,
no,
a trovarle poi.
Sì. Due fregate italiane.
Ma non è che abbiamo tempo da perdere e mandare le fregate a fare concorrenza con gli scafisti, abbia pazienza.
Aspetta, fammi finire.
Allora?
Mandare le due fregate a supporto di una nave di linea, che tutti i giorni, a giorni alterni...
Ma quale nave di linea? Di chi?
Ascolta!
Ma ascolta che due fregate insieme a una nave di linea...
No,
già
lui dice andiamo a prenderli noi.
Andiamo a prenderli noi, questo vuol dire.
Andiamo a prenderli noi. Ma facciamo pagare regolarmente il biglietto. Lo scafista si prende 1.500 euro, 1.500 dollari, e noi facciamo pagare 1.000 dollari. E quei soldi li reinvestiamo sui migranti stessi. Ovvero, devono venire nell'albergo a 5 stelle, come dice, a 4 stelle,
ma
come dice...
A 5 stelle?
Quando, come dice...
No, ma ho capito benissimo. Dici, invece di lasciarli morire, in acqua con in mano agli scafisti, andiamoli a prendere noi e portiamoli in Italia. Il problema è che in Italia, secondo me, ci dovrebbe arrivare solamente chi ha i requisiti per arrivarci, oppure chi è veramente, ma davvero, in fuga dalla guerra.
Sei. La fame, come la fermi la fame? Ma chi ha fame? Non
allora, benissimo, la ricetta di Parenzo... di Parenzo è questa:
fermare la
tutti
fame,
quelli
vuoi
che hanno fame
e non
nel mondo
più il diritto a chiedere
tu,
il diritto alla...
tutti quelli che hanno fame nel mondo vengano in Italia,
no,
hanno diritto
così,
di venire in Italia,
vengono così,
pubblicità,
non è che vengono
così. Tutti quelli che hanno fame, tutti
ma
in Italia,
ma tu pensi di fermare la fame?
Non voglio fermare nulla, gli altri non sono io a dover fermare, ma chi ha responsabilità?
La fame pensa. Vabbè, lui pensa di fermare la fame, non lo fermi la fame, hai capito che non la fermi? Chi ha fame vuole mangiare e non sarai né tu
porta
né
la
Salvini
casa tua. Porta la casa
tu,
tua a Prati
né Salvini
porta la casa
né
tua a Prati
gli altri imbecilli
porta la casa tua a Prati
che costruiscono su questo
porta
voti.
La casa tua a Prati
non la fermerete
porta
la
casa la tua a Prati la gente
non la
porta,
fermerete
porta,
la fame.
Portali a
hai
casa
capito?
Tua a Prati portali
chi
a casa tua a Prati
scappa,
portali a casa tua a Prati portali a casa tua a Prati portali a casa tua al centro di Roma portali a casa tua al centro di Roma pubblicità a casa tua al centro di Roma tutti a casa tua al centro di Roma tutti pubblicità
dai pubblicità.
Borse in diretta.
Rallenta Wall Street con la Dow Jones che in questo momento perde lo 0,32, lo Standard & Poor's 500 è più o meno sulla parità, in questo momento cede lo 0,03%. Tutte positive invece le piazze europee con l'unica eccezione di Milano oggi. Il CAC 40 di Parigi ha chiuso la giornata guadagnando lo 0,10%, il DAX di Francoforte arriva a guadagnare quasi mezzo punto percentuale, 0,40%. Così anche Londra è ferma intorno alla parità. Milano, come dicevamo, invece vira in territorio negativo e il FTSE MIB archivia la seduta cedendo lo 0,40, il FTSE All Share perde lo 0,38. Ad appesantire soprattutto Piazza Affari sono le vendite che si concentrano sui bancari, Maglia Nera e BPM che perde 3,37 punti, seguita dalla Popolare dell'Emilia Romagna. Vanno male anche Saipem. Mentre in vetta al listino principale troviamo Salvatore Ferragamo che guadagna 4,10 punti, seguito da ST Macro Electronics. Infine i cambi, euro su dollaro 1,0749, è tutto.
State ascoltando un programma offerto da
G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com.
La Zanzara.
Due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono ma li pagano pure per divertirsi.
Una perla da Oscar Giannino di oggi, cari amici, popolo della Zanzara, popolo della radio. A un certo punto si parlava di una cosa un po' astrusa, per la verità, c'è una sentenza del TAR del Lazio che ha deciso sostanzialmente che la pubblica amministrazione, cioè lo Stato, può anche non pagare gli interessi di mora, se documenta delle condizioni di difficoltà, cioè dire se dice non ho i soldi, cioè sono in una situazione difficile, non ho soldi in cassa, no? Lo Stato. Giannino scatenato su questo, ma come? Lo Stato può dichiarare di essere in difficoltà e non pagare gli interessi?
Cari ascoltatori, la conferma dello Stato tirannico asimmetrico, noi li dobbiamo pagare sempre gli interessi di mora sulle tasse se siamo in ritardo. Lo Stato si costruisce una sentenza in cui dice che non li paga ed è per rigore pubblico, è uno Stato ladro, 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 ladro!
No, ma datemi gli ultimi, datemi anche gli ultimi. Ladro, ladro, ladro! Come basta!
È uno Stato ladro! Ladro, ladro, ladro!
Spettacolare, spettacolare. Io ricordo un'altra pronuncia, non mi ricordo quale tribunale fiscale o TAR, anche quello, in cui praticamente non si pagavano, adesso non la ricordo bene, non si pagavano gli interessi o al creditore per un'altra ragione folle, sempre dello Stato, adesso mi viene in mente. Ah sì, perché non funzionava il software, non funzionava il software per calcolare gli interessi, capito? Cioè la giustificazione dello Stato è che se non avendo il software per calcolare gli interessi di tutti gli anni precedenti, dei soldi che doveva dare a un cittadino, allora non si riusciva a calcolare, allora niente, tutto passa in cavalleria.
È uno Stato ladro! 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 Ladro!
Allora, Bauro ha fatto una vignetta sulla questione della Santanchè e affondare i barconi, che è fatta così. C'è la Santanchè a forma di stronzo, a forma di stronzo di merda, con la faccia, c'è la faccia della Santanchè, poi c'è uno stronzo che galleggia. Santanchè, affondare i barconi sotto, e io che pensavo galleggiasse perché è fatta di gomma. Con tutte le mosche intorno, c'è uno stronzo dentro l'acqua e tutte le mosche intorno. Io ripeto, però, adesso la frase affondare i barconi detta dalla Santanchè può essere ambigua, però la realtà è una, che Daniela Santanchè, poi la si può attaccare in mille modi, potete scatenarvi, eccetera, eccetera, ha detto che bisogna affondare i barconi vuoti, i barconi vuoti all'origine, diciamo, alla partenza, poi ha condito questa cosa con altre considerazioni, ma questa ha detto, non è che ha detto che bisogna affondare i barconi con la gente dentro, con i bambini che muoiono con le bombe lanciate dai cacciatorpedinieri italiani, siamo chiari, che sennò sembra che è arrivata là, cioè là, no? Nessuno di noi vuole i barconi affondati con le bombe, perché sarebbe una cosa ridicola, folle. Io per esempio ammiro molto un paese, ripeto per l'ennesima volta, come l'Australia, che nonostante che qual è il problema? Che male ha fatto l'Australia? Che è Hitler? Che cos'è? La Germania nazista? Fanno? Vanno con i barconi, avanti. Prendono queste navi, le portano su un'isoletta di fronte, oppure non mi ricordo, mi sembra in Nuova Guinea tra l'altro, hanno dei campi attrezzati e a un certo punto li rispediscono, o alcuni li accolgono, quelli che possono, quelli che hanno possibilità di lavorare secondo regole previste molto chiare, molto, molto stringenti. No way, c'è scritto no way, vorrei che si applicasse la regola del no way, molto chiara, con dei cartelli enormi messi sul Mediterraneo, no way, bellissimo, stupendo, enormi cartelli, no way. Ma perché uno deve passare per razzista se dice una cosa logica? Io non questa cosa non riesco francamente a capirla, lo sai? Devo perché passare per razzista. Io sono altamente progressista, questo, perché sono dalla parte degli immigrati. Ma non è possibile accettare quello che dice Parenzo, che se uno ha fame può venire dove vuole, perché non esiste in nessuna parte del mondo.
Ma
io non lo voglio fermare.
La fame non la fermi.
Ma nessuno lo vuole fermare.
Addirittura mette a rischio la propria vita, quella della propria moglie, quelle dei propri bambini.
Ma questo lo sappiamo, ma stai facendo un'analisi.
Ma non sappiamo niente.
Ma stai facendo un'analisi.
Non è un'analisi.
Dov'è la soluzione?
Allora, se questo
dov'è
è
la soluzione?
Fatto,
la soluzione qual è?
Questo è il fatto. L'obiettivo primario di uno Stato civile è ridurre il più possibile il numero delle vittime. Questa è la cosa, non è buonismo, non c'entra nulla, un corno
Luciano,
il buonismo,
provincia
niente.
Di Lucca, Luciano,
non sono buono
di...
manco per niente io.
Luciano, provincia di Lucca, ridurre il numero di morti, Luciani? Benissimo.
Ma Luciano. Certo, l'obiettivo primario, unico,
ma che cosa strana.
Anche salvarne uno, chi salva una vita, salva un mondo intero, qui ce ne sono 700.
È arrivato Papa cosa?
Ma
Papa
non è
Parenzo.
Papa, non
Papa
è Papa,
Parenzo.
Non è il Papa di niente.
Luciano, provincia di Lucca. Luciano, provincia di...
Ciao Cruciani, sono io, sono Luciano.
Papa Parenzo. Bisogna salvare
Luciani,
le vite umane. Questo
Luciano.
Lo sappiamo che bisogna salvare le vite umane. Luciano, vai.
E allora?
Vai, lo sappiamo, Luciani, ma è banale dirlo, no?
Fatto.
Luciano,
Cruciani,
provincia di Lucca. Lo
pronto?
Si fa. Luciano, dimmi, dai, forza.
Allora, ascolta, mi sembra che si da parlare un mondo, no? Però io le mie parole vanno probabilmente per Parenzo, però non ci voglio parlare perché me non conta nulla, nemmeno un cazzo, è uno stupido. Comunque le cose stanno...
Saluti a casa tutti, mi raccomando,
sì.
Tutta la famiglia.
Ascolta,
mi
sì,
stia
ma
bene.
Sta zitto, te non capisci un cazzo, vorrei sapere
cornuto.
Che ti... Ascolta Cruciani,
cornuto.
Noi si fanno la fine, come mai? Perché la nostra civiltà andrà estinta proprio perché Parenzo vengono tutti qua. Ora loro, perché non vogliono fare il controllo delle nascite nei loro paesi, usano una violenza sulla nostra civiltà millenaria.
No, non ho capito questa cosa qua, scusa.
Allora, ascolta, questi popoli intanto dovrebbero fare una controllo delle nascite, perché vabbè, non possono essere
non è che glielo puoi imporre tu il controllo delle nascite.
Ma vabbè, allora però perché pazienza, scusa, di venire qua da noi se non c'è posto, non abbiamo lavoro,
no, e siamo francamente è il contrario, di posto ce ne sarebbe pure. In Germania accolgono un sacco di immigrati ogni anno in un modo più ordinato rispetto all'Italia.
Gli italiani e poi loro, perché logicamente ci sarà una differenza, la civiltà italiana contro questi qui. Il discorso è questo: da loro dobbiamo solo subire le loro usanze, e loro non rispettano le nostre.
Vabbè, non è che è una generalizzazione, non rispettano le nostre. C'è chi rispetta, c'è chi non rispetta.
Che ho piacere che muoiono sui barconi, come dicono tutti, non devono venire. Se non c'è posto, perché devo stare male io quando il mio lavoro mi fa stare decentemente?
Ho capito, Luciano. Francesco Milano, vai. Francesco,
buonasera.
Dimmi.
Io quello che volevo dire è che non capisco tutto questo accanimento contro questi famosi barconi, perché non sono il problema. Io conosco solo due regole per quanto riguarda il mare.
Sì.
Esiste la prima regola, che è quella del soccorso, sempre in ogni caso.
Sì, esatto.
La seconda è che vanno rispettate le acque territoriali. All'interno di queste due regole si sta giocando tutto questo equivoco. Che cosa significa? Che quei famosi scafisti, quelli che usano le barche, non escono mai da quelli che sono i confini territoriali. A questo punto saremmo costretti noi ad andare dentro i confini territoriali libici, allora, e questa è una dichiarazione di guerra.
La questione del soccorso è posta male, perché è evidente che quando c'è qualcuno in difficoltà bisogna soccorrerlo, nessuno dice il contrario, ma se non si prova,
sai, che però l'operazione,
non dico che ci si riesce.
Sai la differenza che c'è con Mare Nostrum, no?
Sì, certo, che oggi abbiamo meno possibilità, cioè, di recuperare queste persone, certo.
Esatto, la regola
è stato il governo Renzi a cambiarlo, il ministro degli interni Alfano, elogiando questa roba, tra l'altro.
Ma infatti io non ho mica difeso.
Il problema non è solo questo, cioè che cosa può fare il governo italiano piuttosto che altro. Il problema è che esistono delle regole internazionali. Pensi soltanto ai nostri due militari in India, non siamo riusciti a portarli a casa perché,
vabbè, questo
perché
che c'è, sono due cose diverse.
Sono le leggi del mare. Le leggi del mare impediscono questa cosa.
Vabbè, ragazzi, il soccorso è legittimo. Il problema è doveroso, non legittimo. Quello che
lo
ti
dicono, ma hai sentito ieri che mi stati a Piazza Pulita quelli che hanno detto della Guardia Costiera?
Ti sto dicendo di sì, che è doveroso. Non ti sto dicendo di no.
Lo fanno per dovere.
Sì, ma il problema è un altro. Ma sì, inutile che metti l'accento su queste cose, perché tanto non cambia la questione.
Siccome chiamano i salami ogni tanto,
bisogna cercare, non detto che ci si riesca, dunque non voglio impedire che uno che abbia fame venga, perché non ci riuscirò, questo è evidente. Dopodiché bisogna però dissuadere le persone, certo, assolutamente, vabbè, accogli tutti allora, benissimo, accogliamo tutti, non ti preoccupare, a casa tua però.
È uno stato ladro!
La Zanzara.
Scalpore nei giorni scorsi un post su Facebook di uno che viene soprannominato, di una persona che viene soprannominata, io non so esattamente il mestiere che faccia, se lo conosco come nome e tutto, ma leggo da qualche parte visagista delle dive, che non credo che sia un mestiere, ci dirà lui esattamente cosa fa. Si chiama Diego Dalla Palma, che saluto, buonasera.
Intanto è verissimo, mi fa piacere che lei sottolinei questo, perché non è un mestiere, è un mestiere da coglioni, però in ogni caso me lo appioppano sempre, quindi farò finta di niente.
No, ma infatti io ho detto che non so cosa significa, perché l'ho letto da qualche parte.
Non significa nulla, era una cosa che usavano negli anni 60-70, siamo ancora fermi lì, purtroppo, tanto per dire.
Esatto, ma allora spieghi un po' a chi ci sta ascoltando che lei che cosa fa.
Io mi occupo generalmente di immagine, ma sinceramente attualmente mi vorrei occupare di cose più utili, perché indubbiamente sono stato prima costumista, poi costumista e scenografo, ho lavorato anche Rai 10 anni, ovviamente mi sono messo nella cosmetica, ho creato una linea di cosmetica che ho venduto, per cui in relazione a quello che mi chiederete l'ho preciso anche, che ho venduto, quindi io non ho interessi in questo momento di nessun tipo per farmi pubblicità, e cosa importante, l'ho scritto, sarà l'età, sarà la vecchiaia, sarà che sono rimbambito, ma più passa il tempo più la consapevolezza mi fa sentire niente, nessuno e poca cosa, quindi è arrivato il momento in cui debba pensare di dare una parte di quello che ho fatto, dato che sono solo, non ho fidanzate, non ho fidanzati, non ho fratelli, non ho sorelle, non ho madre, non ho padre, darlo a qualcuno.
Ma quanti soldi?
Basta, vi ha detto già
quanti,
tutto.
Quanti soldi?
Finito.
No, è interessante questa cosa qui. Quanti soldi possiamo darci del tu, Diego?
Sì, certo, grazie.
Allora,
sì,
certo. Quanti soldi vuoi dare? Perché tu, insomma, la cosa che ha un po' incuriosito è questa. Cioè, tu hai detto.
Io voglio dare almeno 1 milione di euro alle persone da ricavato, ovviamente totale di quello che voglio vendere. Perché. Sì. Un paio di cose le devo vendere anche usufrutto, perché sennò dove vado a vivere?
Sì.
Anche se, ma anche se il mio desiderio, ormai il mio programma è quello di comprare un camper e con una persona che conosco girare finché campo, finché riesco, dopodiché subentrerà quell'altro fattore che ha incuriosito tutti, ha fatto tanta notizia.
Che è l'eutanasia, la questione dell'eutanasia di cui parleremo. Sì. Tu vuoi vendere, esatto, una serie di cose che hai per un totale di 1 milione di euro, dunque non è che hai granché, diciamo, non sei
no,
un uomo...
No, attenzione, beh, sì, io ho un totale di molti più euro se vendo tutto, voglio di quel ricavato dare 1 milione di euro in beneficenza.
Ma a chi? Hai già pensato a qualcuno?
Allora, ti dico la verità, a me piacerebbe non sbagliare in questo. Prima di tutto devo realizzare tutto, e questo è fondamentale. Però mi piacerebbe non sbagliare,
sì,
mi piacerebbe prendere con un'associazione di quelle persone vere, di quelle, sì, persone che una volta descriveva così bene Harry De Luca, nella guerra dell'ex Jugoslavia, prendere, andare e aiutare la gente, sfamarla, portare abiti, fare delle cose per dare un senso a una vita,
cioè portare materialmente questi aiuti, tu, diciamo, non darle
portare anche aiuti, portare vestiti, cibo, adesso
poi vedrai
adesso.
Ma perché ti sono perché ti sono venuti in mente queste cose adesso? Cioè tu non è che perché, sei malato terminale, né hai quanti anni hai? 60?
64, però ho avuto papà e mamma e ho purtroppo delle derivazioni, chiamale ereditarie, chiamale come vuoi, delle conseguenze che mi rendo conto che mi piegheranno e mi piagheranno in futuro. Allora,
cioè tu pensi di morire quando, scusami?
Io vorrei andarmene massimo 75-78.
Perché ti sei iscritto alla famosa organizzazione Exit, quella svizzera.
Sì,
cioè tu vorresti,
sì,
a un certo punto, quando che ne so, ti sei scocciato, quando senti dei dolori eccessivi, che ne so, andare in Svizzera e farti fare una bella siringa.
No, in Svizzera, io non voglio andare in nessuna Svizzera, io ho già fatto una cosa che è inutile che vi spieghi perché potrebbe sembrare anche macabra. Io invece io mi sono già creato il mio posto vicino in mezzo alla natura.
Cioè?
Quindi io vado lì e lì morirò, nel senso che è una grotta, è un posto dove io andavo a giocare da piccolo. E l'ha costruita mio padre, nessuno al mondo sa che esiste quel posto,
sì,
e io lì voglio andare con il mio spirito. Io a 6
come
anni
fai
ho avuto...
ad andarci, scusami Diego?
Andrò, mi organizzerò, troverò qualcuno, darò dei soldi a qualcuno perché stia zitto, non lo so.
Cioè darai dei soldi a qualcuno per darti una pistolettata, per darti farti per...
No, troverò un sistema più dolce.
Cioè più vuoi andare dentro questa grotta? Più affettuoso.
Però io non voglio però dare la priorità a questo
sì,
è qualche cosa che verrà, perché io ho un buon rapporto con la morte. Io mi rendo conto che in questo paese quando si parla di morte si sbaglia, ma invece
anche no, per me non sbagli per niente, per me non sbagli per niente, assolutamente. Io sono favorevolissimo al fatto che ognuno di noi possa decidere in qualsiasi momento, quando è giusto andarsene e quando è giusto non andarsene.
Giusto.
Ragazzi, io ho visto alcuni miei zii, mio padre e mia madre umiliati a farsi la cacca addosso. Poi io a 6 anni ho avuto una meningite linfocitaria fulminante,
sì,
e sono entrato in coma. Quel coma per me è stato un vantaggio, perché sono sicuro che da quel momento è partita anche una vena artistica,
sì,
e creativa che altrimenti non avrei avuto. E poi mi sono accorto che ero in un posto meraviglioso, attraversavo un posto meraviglioso, che mia madre negli anni a seguire mi diceva sempre: ah, ma guarda, non parliamo di quella cosa. Io dicevo: ma mamma, ma perché non devo parlare? Era bellissimo. E lei diceva: non voglio sentirne parlare. Quindi a me fa ridere la gente
che ha paura di morire.
Ma sì, ma poi guarda...
Però è giusto, anche giusto aver paura di morire, non è che sia sbagliato, adesso non esageriamo. Cioè, io ho una paura fottutissima di morire. Dopodiché sono invece d'accordo con te che uno debba scegliere il momento giusto. Ma
sì,
adesso per restare su quel punto là, ma sta grotta qua, ma tu materialmente che dici? Tu entri dentro questa grotta con qualcuno che ti aiuta a morire, questo sogni?
No, io voglio andarci da solo.
Ho capito, però io poi come fai a morire là dentro, scusami?
E tu non ti preoccupare, il sistema ce l'ho.
Con Exit, dici.
Io non voglio essere... No, con Exit. Exit probabilmente se io mi trovo in condizioni di non andare in quella grotta.
Ho capito.
Se non mi trovo in condizioni di andare in quella grotta, che magari
rimango, che ne so,
paralizzato
per un incidente, paralizzato, sì, eccetera, Exit mi aiuteranno, perché so che hanno fatto delle cose serie, li conosco, e poi attenzione, io quello che mi dispiace è che tutti sono convinti, si sta montando una polemica terribile, anche devo dirti straordinaria a livello umano, perché ricevo delle manifestazioni che io mai nella mia vita avrei pensato. Sì. Però si sta, tutti sono convinti che io sia depresso, che io abbia una malattia mortale, io non ho.
Beh, che hai un po' di, che hai un po' di, come dire, di malmostosità nei confronti della vita, questo un po' si nota, però.
Sì, cioè... ma non, non malmostosità, attenzione. Io ti devo dire, sai, quello che mi ha mosso le prime lacrime, sì, ma non di depressione, è stata la trasmissione Gheo, che penso voi apprezziate. Perché
sì, ci torniamo subito, ci torniamo subito dopo la pubblicità. Allora, state sentendo Diego Dalla Palma, che è uno stilista, è stato tante cose, abbastanza conosciuto, scenografo, nel mondo della moda, scenografo, eccetera, eccetera, che ha scritto delle cose, quelle che state ascoltando su Facebook, sull'eutanasia, su quello che vuole lasciare ai poveri, non è malato, cioè non è che è in prossimità della morte, sì, non vuole nemmeno pubblicizzare questa roba qua, della, anche se poi lo sta facendo indirettamente, e, insomma, ci sta raccontando come, come vorrebbe finire i suoi anni.
Pungete, pungete, pungete.
La Zanzara.
Cruciani e Parenzo, mi raccomando, tranquilli.
Allora, abbiamo con noi Diego Dalla Palma. Molti hanno scritto: caro Diego, sto male, voglio morire. Ma non è questa la sintesi di quello che hai scritto, perché primo non stai male, come dire, come starebbe male qualcuno in fin di vita, diciamo, no? Un malato terminale, certo, eccetera, eccetera. Certo. Vendo tutto, è d'accordo, una sintesi del fatto che vuoi vendere un po' di cose per darle a persone che hanno bisogno, d'accordo, è quello ci sta. La cosa non capisco. Che
tu
cosa
lo faresti mai, Cruciani?
Ma io no, per adesso no, magari dopo, fra 20-30 anni mi potrà venire in mente. Non capisco perché ti fa schifo questo mondo, Diego, questo non riesco a capire.
No, io non mi fa affatto schifo questo mondo, infatti l'ho scritto, anch'io amo la vita tanto quanto la morte, poi non ti so dire per quale motivo io sia stato a volte ossessivamente portato ad essere portato a un'attrazione alla morte che sicuramente diventerà fatale.
Ah, perché hai avuto un'attrazione nei confronti della morte?
Ma certo, ma quando hai un coma e tu ne esci e hai visto qualche cosa di straordinario, e soprattutto è un tempo che ti rimane poi fresco nella testa.
Ma cosa hai visto, scusami, Diego?
Ma poi ti ripeto.
Diego? Sì. Pronto? No, ma cosa hai visto esattamente?
Non sono in grado di dirvelo, ragazzi, non sono in grado di dirvi che cosa ho visto. Sono in grado di dirvi che cosa ho provato dentro io, ma non lo so trasmettere a parole e nemmeno a gesti, quindi... però attenzione, se no sembra che io voglia in qualche modo parlare solo di questo. Ti ripeto, prima vi stavo dicendo che spesso la sera a quest'ora, poco prima di quest'ora, sono a casa e ho visto questi bellissimi filmati, perché in Gheo uniscono la poesia a una qualità, e ho visto esattamente queste persone come erano spesso povere, bambini che facevano 7-9 chilometri per andare a scuola, e vedevo che comunque avevano negli occhi un sorriso, avevano gli occhi, la luccicanza. Qui a Milano, per esempio, io vivo in una zona dove la gente non ha la luccicanza. Nel Veneto c'è un imbecille di industriale che pratica ancora la caccia alla volpe, non so se finta o vera,
ma
ha probabilmente 20 macchine. È venuta una cantante a vedere una delle mie case, è venuta una cantante celebre e mi ha detto: no, perché nel garage dobbiamo mettere 5 macchine. Ma che cazzo te ne fai delle 5 macchine quando te ne basta una e le altre puoi usare?
E chi era sta cantante? Scusa, per curiosità.
Non posso dirlo, non posso.
Però è anche legittimo avere 5, se uno vuole spendere i suoi soldi in 5
minuti. Nel momento in cui ci sono bambini che vengono tirati fuori, che muoiono in mani, tra le braccia di un finanziere,
in cui a poco fa hanno detto a Roncobello in provincia di Bergamo un imbecille su un ponte tiene 20 persone a bloccare l'arrivo di 50 extracomunitari perché ci sarebbe uno svantaggio per noi e per loro, ha detto prima per noi, perché noi siamo abituati a sempre a dire continuazione e continuazione noi, è sbagliato ragazzi, è sbagliato.
Per cui per esempio di Salvini che pensi? Immagino quello che puoi pensare di Salvini o di...
Ma di Salvini immaginalo e aggiungi quello che vuoi.
Non lo so, dimmelo tu.
Cioè, no, penso che sia uno che si sta facendo una propaganda pazzesca e che non guardi in faccia la realtà, ma soprattutto avendo un bambino, perché credo abbia un figlio.
Due.
Ecco, allora dico, ma che cosa cacchio insegnerai ai tuoi figli? Ma la pietà dov'è? Il senso dell'umanità dov'è? La carezza dov'è? La lucicanza dov'è?
Vabbè, non sei, queste sono parole da papa, poi c'è da gestire una situazione.
Lui non lo attacchi però certo come attacchi me quando
allora sai
palma.
Cosa ho fatto io a settembre ma non lo
che hai fatto?
Non
che
voglio
hai fatto?
Che qualcuno mi lodi per
però
ho dei testimoni, sono uscito di casa, abitavo in via Vittorio Veneto qui a Milano, sono uscito di casa, diluviava e c'erano un mucchio di eritrei o di somali, non si può dire da dove arrivassero, ma 300 persone, mamme con i bambini piccoli a volte con delle coperte fradice d'acqua, i vestiti bagnati, tutto sotto i gol. Io ho cominciato una crisi di pianto e sono arrivato in ufficio e i miei collaboratori mi hanno detto che cosa le sta succedendo. Ho detto mi sta succedendo che tiratemi fuori dalla cassa 200 euro, ce n'erano 150, 50 me li ha dato il mio collaboratore, ho detto datemi, e sono andato lì e ho offerto il cappuccino. Un gesto del cavolo, perché non serve a niente.
Però scusami Diego, tu hai vissuto e hai guadagnato un sacco di soldi in un mondo che è esattamente il contrario di quello che stai facendo adesso, di quello che pensi adesso.
Ma non è che tutta la vita ci può essere.
No, per carità, però hai guadagnato sul mondo dell'apparenza, hai guadagnato sul mondo del trucco, sul mondo della delle creme.
Scusa. Ma non lo stai apprezzando tu?
No, io lo apprezzo anche, però pare che sputi sopra il piatto dove hai mangiato.
No, c'è un tempo per tutto. Ragazzi, c'è un tempo per tutto, c'è un tempo per la riflessione. La vita, voi siete più giovani di me, la vita se vi fa un bellissimo regalo, sapete che regalo vi farà? La consapevolezza, se diventate vecchi col senso della consapevolezza, è un regalo meraviglioso.
Scusami un attimo, ma i Rom, chi dice che i Rom sono la feccia dell'umanità, no? Come ha detto un leghista suscitando scalpore tempo fa, che cosa ti suscita questa roba?
Allora io ti racconto un episodio successo a Catania.
Dimmi.
A un certo punto siamo in un posto e ci si blocca la macchina. Passa un furgoncino con un Rom.
Sì.
La mia amica Melina Conforto, dico nome e cognome, dice guarda, io vado a cercare soccorsi. Con delle persone, dice tu stai qua. No, ho detto facciamo l'opposto, vado io a cercare soccorsi. Passa questo furgoncino e c'è su un ragazzo, capisco dopo che è Rom, perché... ha una musica particolare che sentono soprattutto
zigana.
Non italiana, comunque vabbè, salgo su questo furgoncino, a un certo punto preso dall'agitazione di questa cosa mi accorgo che ho lasciato una borsa, mia borsa. E l'ho lasciata sul
non mi dire che te l'hanno restituita sti Rom.
Te lo giuro.
Vabbè, ma è un caso, di solito se c'hanno qualcosa la pigliano, la fregano, dai, su,
ma
diciamo
non
la
importanza, ma è vero, ma nella vita non... comunque in ogni caso, anche se uno ha rubato, adesso io non sto parlando dei Rom, sto parlando di questi poveri bimbi con gli occhioni, poi ogni 26 secondi, se sono veri i dati, muore un bambino
ma tu dovresti fare, a questo punto dovresti fare il missionario, cioè dopo quello che sento
mi piacerebbe molto, se avessi le anche che mi funzionano, cazzarola, lo farei e come?
Scusami, però la domanda vera che tu ti fai è chi siamo, che cazzo stiamo facendo, tutto questo è giusto, cioè cosa, questo mondo è diventato ingiusto, qual è la domanda che ti pone?
Perché il mondo è diventato ingiusto, avete sentito anche voi che siete più colti di me, più preparati
adesso.
Che pare che ci siano sui confini in arrivo fra Grecia, Spagna, Italia, che sia 1 milione di
persone. Ma che mica possiamo accogliere tutti qua 1 milione di persone?
Ho capito, ma io che non ho un cacchio di nessuno più, che cosa me li porto a fare dei soldi nella tomba o nella grotta o all'Alexis?
o dove cacchio di, o dove cacchio andrò, cosa mi riporto a fare, ditemelo.
E io non lo so, ma infatti tu stai attento però a come impieghi questi soldi, perché spesso ci sono delle organizzazioni, delle organizzazioni che te li fottono e che non fanno quello che bisognerebbe fare.
Questo avete mille ragioni.
Io se dovessi arrivare alla conclusione come te che voglio dare dei soldi, sai che cosa farei? Io proprio con le mani, con le mie mani li vorrei dare, e non sarei nemmeno sicuro che chi poi li prende li utilizza.
Hai perfettamente ragione, infatti vorrei andare io, però tornando, ti rubo ancora pochi secondi, se posso, tornando a quello che mi hai detto poco fa, che lo sottolineo io, perché può essere scomodo. È vero che nella vita ho preso dei soldi, in maniera sempre corretta, da buon
professionista.
Ho cercato sempre di aiutare anche le persone.
In quel mondo che adesso detesti, in quel mondo.
No, attenzione. Quel mondo mi ha dato tanto, quel mondo mi ha permesso di prendere dei bei posti qui in centro a Milano, delle belle case anche pubblicate sui giornali importanti. Adesso, come mai un industriale che ha disponibilità economiche, che ha soldi, non è magari, non ha la volontà di vedere, non mi deve mica regalare nulla, perché io in cambio gli do una casa per
non ha la volontà di vedere
anche con dei prezzi buoni, dopodiché questa casa, ovviamente, tutto quello che ne ricavo lo divido, devo anche vivere nella vita, perché io non sono uno che ha accumulato quattrini, ho accumulato immobili, quindi una parte di quel ricavato, e io ho previsto da tutto ricavato un milione e mezzo, prendo una carovana, chiamala come
una
vuoi,
carovana.
Un'associazione di quelli veri, quelli che si sporcano le mani.
Allora?
Che prendo e vado a portare aiuti, soldi, cibo.
Ma non esistono più le carovane, cioè comunque vabbè, vediamo. Vedremo.
Carovana si intende si intende. Dai, che hai capito.
Sì, ho capito. Senti, ti voglio chiedere un'ultima cosa, Diego, che riguarda una vecchia storia, che quando tu sei stato molestato quella volta da, è vero, da un prete, cioè perché non hai mai denunciato questo prete quando sei stato molestato? Quanti anni avevi?
Perché è stato un errore, avevo 14 anni, 15 e 16, sono stato violentato in quel
Ma violentato in maniera seria oppure solo toccato?
No, violentato nel senso che se tu intendi inchiappettato, no.
Beh, sì, quello intendevo.
Perché vedi che ha capito
allora,
cosa intendevi tu.
Violentato nel senso che tu
vabbè, comunque
io dovevo praticamente subire una serie di a consentire determinati giochi scoperti. Il problema
violentato,
è quello che ho subito io. Il problema grosso è che di cui mi pento e ho un dolore, ancora un rimorso fortissimo, avrei dovuto fare qualcosa dopo, è che un altro poveraccio invece e si è impiccato, perché invece lui veniva violentato in maniera assolutamente violenta, e poi si è impiccato a Lido di Venezia. Il giorno dopo i giornali e lo stesso prete che lo violentava dicevano che praticamente ha avuto un attacco epilettico e che bisognava pregare, essere forti nei confronti della parola di Dio. Lasciamo stare, però, se volete faremo un altro appuntamento.
Sì, no, ma questo qua è interessante invece, interessante anche sul fatto, tu hai mai fatto coming out? Io non so mica tu se tu sei omosessuale, non sei omosessuale, no?
Ma io certo l'ho anche scritto,
sì, è vero,
libro. Io
è
ho
vero,
un libro
sì,
dove
sì,
ho parlato
sì.
di tutta la mia vita.
Ma tu per esempio sei uno di quelli a spada tratta sull'adozione, sul matrimonio?
Ma io sono per l'equilibrio su tutto, sono per il buon senso.
Cioè l'adozione sei contrario al fatto che due uomini possano crescere un bambino?
Ma allora dipende. Allora, se tutto parte, allora te lo dico in due parole.
Sì.
Se il bambino vai in un posto dove c'è la raccolta di questi orfani, oppure per strada a un certo punto è disperato, non ha niente, non ha nessuno, non ha una carezza.
Sì.
La carezza di un umano, indipendentemente da quello che è questo umano, è sempre salutare, è sempre importante.
Sì.
Dopodiché, se devo farlo come esibizionismo e come fa qualche personaggio dello spettacolo, vedi Elton John,
che
mette a disposizione quattro governanti, un cuoco e 180 metri quadrati solo per il bambino, ti dico vaffanculo.
Cioè quello è solo esibizionismo, allora quella roba là.
Ha ragione
Dolce là, quando non mi ricordo se Dolce.
No, Dolce hanno sbagliato, credo, nell'usare la parola sintetico. Ecco,
sintetico,
forse,
figli sintetici, figli
era
sintetici.
Era meglio evitarlo, ma in ogni caso io rispetto sempre l'opinione di tutti.
C'è una coppia gay che va a fare l'inseminazione lì, la surrogata, è una cosa che apprezzi oppure no, un'esagerazione?
Ma dipende con che spirito si fanno. Io oggi, per esempio, ti dico, ho ricevuto una manifestazione bellissima da parte di un'attrice che voi conoscete, che è una mamma affettuosa di una ragazza che ha scelto di
di sposarsi con una donna. Lei si chiama Eva, la mamma è Pamela Villoresi, l'attrice. Sì. Ah. Oggi mi hanno mandato una dichiarazione affettuosissima, sì, con le fotografie di queste due mamme che hanno appena partorito, lei, sì, attraverso, sì, la fecondazione artificiale, eccetera, e sono le persone più felici del mondo. Probabilmente da anni che stanno insieme queste due ragazze, questa bambina crescerà bene con degli affetti.
Ho capito.
Non mi, senti, sento, non mi sento di giudicare.
No, no, un'ultimissima, ecco, cosa però che mi è venuta in mente adesso. Sì. Giorgio Armani, che tu sicuramente conosci, ha, sì, detto nei giorni scorsi una cosa, che i gay devono essere vestiti da uomini. Io non l'ho capita bene questa cosa.
No,
qua.
non condivido perché ognuno si veste come,
esatto,
come,
bravo,
come
bravo,
crede,
bravo.
E nella vita io sono anche convinto che un pochino essere un pochino eccentrici, poi attenzione, bisogna essere eccentrici a ragione, perché io ho imparato una cosa invecchiando, che si può essere eccentrici quando si è colti, carismatici e con una grande personalità, sì, se no sei soltanto un pagliaccio. Detto questo, però, capisco anche un pochino il disappunto di Armani. Lui probabilmente intendeva che adesso sono tutti omologati. Molti,
ma non
gay.
È vero, ma non è vero. È lui un dice un uomo omosessuale, qualcuno, uomo al 100%, non ha bisogno di vestirsi da omosessuale, ma ognuno si veste come vuole, pure con le piume.
Sì, sono d'accordo.
Dove sta questa omologazione?
No, ma
io conosco un sacco di gay e si vestono tutti in modo diverso. Alcuni sono.
Ma hai perfettamente ragione. Ma io non parlavo della stranezza dell'abbigliamento, io dico che è sempre male omologato, mai.
Non mi piace il ragazzo muscoloso, la troppa palestra, mi piace qualcuno in salute, Tony, vabbè, questi sono i suoi gusti, che devi fare, vabbè, d'accordo.
Sì, cioè, però dimmelo tu, se una persona vive omologandosi all'altro e si fa il muscolo perché ce l'ha quell'altro, la bronzatura perché
ma
ce l'ha quell'altro.
Ma a me non piace come gusto, ma può anche...
No, ma la mia domanda è un'altra, te la faccio io la
domanda.
Secondo te un segnale di personalità è
certamente, non c'è dubbio. Lui vuole dire che quando l'omosessualità è esibita all'estremo, diceva Armani, come per dire, ah sai, sono omosessuale, questo dice qualcosa che non ha niente a che fare con me, un uomo deve essere un uomo. Ma io, guarda, non ne ho conosciuto uno di omosessuale, magari ho conosciuto omosessuali diversi, i quali vogliono esibire la loro omosessualità. Semplicemente ho conosciuto gli omosessuali che sono froci, basta, sono froci e si vestono tranquillamente come me.
Hai ragione.
Ti posso chiamare frocio con tenerezza, senza... È sdoganata la parola frocio o no?
Con tempo, no, ma non me ne frega niente, non me ne frega niente, perché io non ho mai avuto questo tipo di
meno
problema.
Male, meno male.
Perché nella vita bisogna essere aquile e non torti. Questo,
va bene, caro
questo
Diego.
Questo mi ha insegnato Grazia Deledda. E voglio dire questo, che Giorgio Armani, per chiudere, che Giorgio Armani invece con il potente potere che ha a livello economico, secondo me, anziché dire queste cose che tutto sommato lasciano il tempo che trovano, potrebbe fare moltissimo in questo momento così difficile per la povertà e la...
Ma magari lo fa e non lo sappiamo. Ciao, a presto, ciao Diego, ciao ragazzi.
Io vi adoro. Ogni giorno vorrei fare la zanzara.
BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it.
Vi presenta Zanzara.
È un programma, guardi, radiofonico, com'è che si chiama? La Zanzara, da chiudere subito, guarda, chiudere.
Andiamo subito in provincia di Verbania. Davide, vai. Davide. Davide, forza, dai.
Pronto?
Dimmi, dai.
Pronto?
Dimmi.
Cruciani, ma sei fuori a mandare gente che... Non so, mi sembra sentire i nazisti, gente che dice 700 morti al giorno.
Ma che vuol dire? La gente interviene, dice, noi attacchiamo, punto, succede. Tu adesso stai entrando in diretta, puoi dire tranquillamente che quelli là sono dei pazzi, punto e basta. Qual è il problema?
Che una roba del genere, sembra di sentire, cioè, guarda che ai tempi del nazismo,
sì,
con la propaganda, era la stessa roba, riempivano la testa della gente, se poi sparivano.
Non dite stupidaggini,
zingari,
state
strani,
esagerando come
uguale,
al solito,
uguale,
state
uguale.
Esagerando, ma comunque non è quello il problema. Non sto difendendo nessuno, non è la stessa cosa, per cui non esagerate.
Ma è incredibile.
Va bene, ti sei indignato, fai le tue cose. Ma ho capito, se ci sono, come dire, delle persone che vogliono intervenire per dire che sono state, ma d'altra parte ne hanno scritto tutti. C'è un articolo oggi in prima pagina sul Corriere della Sera, credo di Gian Antonio Stella. Ne hanno scritto altre persone su internet, ne hanno scritto altre persone su altri giornali. Ma insomma, non ho capito che cosa volete da noi. Ci sono delle persone, abbiamo i microfoni aperti, non abbiamo molti tanti filtri, nessun filtro. Entrano qua dentro, parlano.
Scusa, in realtà un filtro ha ragione. In realtà un filtro c'è.
Qual è il filtro?
Il filtro è la gravità della situazione, per dirlo, per rispondere a Davide, è che il filtro in verità c'è. Cioè la gente chiama, lascia il numero, non è che interviene. Quindi lascia si identifica, non è che è così anonima. Lascia il numero di cellulare, lascia il nome e poi delira in modo nazista e fascista e folle. E questo succede.
Dunque non c'è nessun filtro, qual è il filtro, scusa?
No, che il filtro, in genere, sai, quando uno deve dire delle sconcerie, generalmente nei
non si fa riconoscere.
Esatto, questo intendo. I nickname.
No, ma infatti, paradossalmente, qui è molto più aperto, molto più riconoscibile rispetto a Twitter.
Esattamente. Questo
o rispetto a qualsiasi altro social
rispetto
network.
Rispetto a Twitter, che magari uno si nasconde dietro il nickname.
No, qui c'è un nome, più o meno, una voce. Voce.
Questo dicevo. Esatto.
Assolutamente.
C'è una voce, un nome, un numero
magari
di telefono.
Finto, magari finto, però comunque un numero è sempre riconducibile a qualcuno, certo,
sì,
non c'è dubbio.
Questo dico.
Davide, allora?
No, dicevo, cioè, io posso capire che uno possa parlare, possa dire quello che vuole, possa dire anche stronzate e delirare, però il problema, secondo me, come è intervenuto Parenzo a dire ma questo è fuori, cosa sta dicendo, cioè anche tu potresti magari intervenire un pochettino di più e dire no, scusa, cioè, stai dicendo...
Io lo dico a modo mio, questo lo dico in un modo diverso da Parenzo, lo dico a modo mio, lo dico alla stessa maniera, dicendo ma lei è fuori di testa, dicendo vabbè, ma non si possono dire certe cose, punto e basta, cosa vuoi che
non è questione di morale o di
capito,
educazione.
Ragazzi, allora qui la scelta è molto semplice, Davide, ti spiego in maniera semplice. Quando inizia una persona a dire certe cose, o la tronchi immediatamente, è una scelta che io rispetto, o la tronchi, se quando uno dice pochi, sono morti in pochi, tu puoi interrompere, vabbè, arrivederci, grazie, lei è pazzo completo, arrivederci. Oppure la bestialità, quella che viene chiamata bestialità, ed è in alcuni casi bestialità, va tirata fuori tutta. Questa è la mia tecnica.
A me parlate che riconosci
va
che è
tirata
bestialità.
Fuori tutta, ma certo, ma se uno ha pensato
meno male,
nel momento in cui
male.
Nel momento, ma scusami, hai dei dubbi sul fatto che io posso ritenere bestiale una persona che nel momento in cui vede 700 morti dice sono troppo pochi?
Meno male,
ritengo questo sentimento,
bisogna dirglielo in faccia,
un sentimento questo bestiale, glielo diciamo in faccia. Abbiamo come dire i microfoni aperti anche alla bestialità. Lei, per esempio, Davide, provincia di Verbania, non appartiene al mondo della cosiddetta bestialità. Io penso che lei sia una persona come le altre che hanno chiamato, non ha meno dignità o è più dignità delle persone che hanno chiamato dicendo che sono contente dei 700 morti, né quelli là li voglio in galera, né quelli là li voglio in galera.
Ma stai attento, la più pericolosa, la più pericolosa è la nonnina. La nonnina padana, sia essa quella
padana,
che voleva
di
sparare,
Padova, è della tua città, di Luisa di Padova.
Sì, vabbè, la nonnina nordica, diciamo, Leghin padana, è la più pericolosa, perché con quella voce apparentemente soave dice delle cose terribili.
Vabbè,
la
nonnina è quella che vuole sparare,
ma
lascia la sparare.
È la cosa più terribile. Ma no, come lasciala sparare?
Ma se vuole sparare i ladri, adesso questo è un altro argomento, però che
no,
c'entra
questo?
No, perché
quella lì ce l'aveva anche con tutti gli altri.
Vabbè, ma quello è un'altra cosa. Vabbè, facciamo concludere Davide, dai.
No, volevo dirti, a questo punto, secondo me, per educare i giovani, proponiamo un talent in cui mandiamo giovani promesse dello spettacolo a fare una bella tratta, per esempio, la tratta dei famosi, li facciamo fare il deserto, li facciamo fare una bella traversata.
Ma già c'è praticamente Pechino Express o cose di questo tipo, cioè non è che non ci sono. Ma adesso, insomma, fare un reality pure su questa roba qua mi sembrerebbe un po' esagerato, adesso, francamente, Davide. Sei passato pure tu dalla parte dello show e dell'intrattenimento. Scusa, sei partito a dire oddio questi che intervengono e sei finito con reality sui migranti. Andiamo su, Alcune cose italiane mi fanno impazzire e mi fanno anche incazzare. Sterminò la famiglia, ti ricordi quella roba di Motta Visconti?
Sì.
C'è un tizio, Carlo Lisci, che ha ammazzato la moglie e credo anche il figlio, se non sbaglio, il figlio o la figlia. Insomma, è stato concesso, sono tutte cose italiche che io non capisco. Gli hanno concesso il rito abbreviato, dunque si andrà verso uno sconto di pena di un terzo. Ora io, se tu ammazzi, non sei, adesso ci sarà una perizia psichiatrica, quello vedremo. Uno adulto, consapevole, che ammazza scientificamente la moglie e il figlio, ma perché? Cioè, stride il fatto che ci sia lo sconto di pena, capisci? Cioè, non è questione di essere cattivi, non è questione di essere giustizialisti, non è questione
dubbio.
Di essere... Stride il fatto, è proprio un contrasto profondo tra il fatto che uno ha ammazzato la moglie e il figlio, adesso se è pazzo andrà in quello dove deve andare,
ma non c'è dubbio che stride,
e ci sia lo
sai,
sconto di pena,
ma
è questa
scusami,
la follia,
ma tu sai,
il rito abbreviato,
o si decide che per alcuni reati,
ma non ci può essere, ma assolutamente il rito abbreviato,
se uno sceglie
di
fare il rito abbreviato ha lo sconto di pena automaticamente,
certo,
perché la giustizia
so
va più veloce, e vabbè, no, ma va
lo
spiegato
so, assolutamente,
perché sennò sembra,
no, no, no,
allora, io ad esempio su questa cosa sono d'accordo, so che sarà contro tendenza,
no,
perché lo Stato ha un, ma no, bisogna spiegare, perché, ma non perché voglio il criminale.
Trovi la cosa, se non trovi una contraddizione tra l'omicidio di, della moglie e del figlio
che...
e lo sconto di pena, vabbè, fai te.
Ma
fai
detta
te,
così
benissimo,
è ovvio che.
Ma no, ma
assurdo,
basta quello, ma alcune cose
ma
sono
lo
molto
Stato
più semplici.
Ma lo Stato perché lo fa? È una forma di concordato con lo Stato,
è
no?
Sbagliato.
Di accordo
posso
con lo Stato.
Posso
e perché
dire
lo
che è
Stato lo fa? Riduce i tempi,
vabbè,
del processo.
Per i tempi della del processo.
Ha la garanzia che quello un po' in galera se ne va.
La garanzia c'è lo stesso.
Ci sono tutta una serie di cose che lo Stato.
Che sono sbagliate. Sono sbagliate. Il presupposto è il fallimento della giustizia. Il fallimento della giustizia.
Discussione giuridica sul perché
no
viene dato uno sconto di pena.
Un'altra cosa
per
folle,
chi accede al rito abbreviato.
Un'altra cosa folle è il fatto che a Roma, come sapete, c'è stata questa cosa incredibile dello sciopero della metropolitana il 17 aprile. Solamente 6 macchinisti sciopero.
L'ho bloccato tutto.
6 macchinisti sciopero. Mandatemi Giannino. 6 macchinisti sciopero. Basta, un basta anche, se c'è un basta oppure lo Stato, vabbè. 6 macchinisti in sciopero hanno bloccato tutto, 6, con la gente avvelenata che gridava ai macchinisti merda, schifoso, eccetera eccetera. 6 in sciopero, 6.
È uno Stato ladro, 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 ladro!
Vito da Bari.
Giuseppe, buonasera. Volevo Dimmi. Dire due cose velocissimo proprio. Allora, la prima è che, come Parenzo dice, è una grande falsità che questa gente qui è povera e viene qui disperata, visto che noi a Bari abbiamo sia il CARA e poi li abbiamo messi in un'altra struttura, era un convento Santa Chiara.
Beh, ci saranno pure quelli non disperati,
sì,
che,
sì,
però voglio dire, rispetto a te sono disperati, Vito, rispetto a te sono disperati. Dimmi.
Disperati con tutti, vieni un attimo, perché non fa il suo lavoro, Parenzo? Non viene in Piazza Umberto a fare il giornalista invece di stare lì? E
lo
di vedere tutti gli immigrati con gli smartphone in
ma
mano.
Ma quali smartphone? Sono stato a Lampedusa a vederli quando sono appena sbarcati.
A Lampedusa
sono stato mesi fa a Lampedusa per 4 giorni.
Aspetta, chi ha gli smartphone? Chi ha gli smartphone, Vito?
Ma glielo sto dicendo, facesse il suo lavoro, venisse in Piazza Umberto.
Sì, ma ho capito, ci saranno alcuni che arrivano a un certo punto che si doteranno di smartphone. Non è che quelli che arrivano nei barconi hanno tutti lo smartphone. Adesso può darsi pure, che ne so.
Ma se lui va a Lampedusa appena sbarcati e li trova lì ovviamente con nulla in tasca, poi arrivano qui miracolosamente, evidentemente perché delinquono, te li trovi tutti quanti con smartphone e se ne vanno e si permettono anche il lusso di devastare e incendiare i luoghi che noi gli assegniamo, ok? Come
Vito, ma quelli là vanno presi a calci in culo e buttati fuori dall'Italia immediatamente. Chiunque commetta.
Ma non lo facciamo,
non lo facciamo certamente.
Se noi non lo facciamo, poi non ci possiamo lamentare che avvengono scempi del genere e qualche cretino esulta pure. Prima facciamo delle cose, prima diamo degli esempi di legalità e poi possiamo pretendere che la gente non sia esasperata.
Va bene, grazie
qui.
Vito, la questione
poi, volevo dire
no, aspetta che abbiamo la borsa, aspetta un secondo, devo dire che sono stati incriminati degli scafisti per vari reati oggi, no? La cosa più incredibile, che ripeto ancora alle 20:30, sì, dove averla già detta alle 18:35, dunque due ore dopo, è che sembra che solo oggi l'Italia e l'Europa si accorgano dell'esistenza degli scafisti. Cioè, ma dove erano fino adesso? Perché e un anno fa, un anno e mezzo fa, due anni fa, nessuno pronunciava delle parole contro gli scafisti? E perché non ci sono istituzioni italiane, il Presidente della Repubblica, invece di pronunciare frasi vacue, spesso anche vuote, sull'accoglienza, sul dolore, non hanno detto da un anno, due anni, delle parole contro gli scafisti? Perché?
Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità.
Borse in diretta.
Riduce le perdite Wall Street col Dow Jones che ora cede lo 0,34, lo Standard & Poor's 500 è invece intorno alla parità, in questo istante perde lo 0,06%. Quella di oggi invece sulle piazze europee è stata una seduta all'insegna dei guadagni, hanno chiuso quasi tutte in positivo, il CAC 40 di Parigi guadagna lo 0,1%, il DAX di Francoforte guadagna lo 0,40% e Londra è in rialzo, ha chiuso la giornata in rialzo dello 0,15. Unica piazza negativa è Milano, con il FTSE MIB che perde lo 0,40 e il FTSE All Share che lascia sul terreno lo 0,38. Ad affossare in particolar modo Piazza Affari sono soprattutto i bancari. Il peggior titolo è la Popolare di Milano che perde il 3,74, seguita dalla Popolare dell'Emilia Romagna, mentre in testa al listino principale troviamo Salvatore Ferragamo che guadagna 4,10 punti, seguito da ST Macro Electronics e TOZ. Infine i cambi, euro su dollaro 1,0736 ed è tutto.
Stai ascoltando un programma offerto da
G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com.
La Zanzara.
Basta! Basta! Basta!
A proposito di basta, senti che succede all'interno di una sede delle Poste Italiane, no? L'amministratore delegato delle Poste, Caio, sta parlando con alcuni dipendenti. Che
il famoso gli... Tizio e Caio, no?
Tizio e Caio, sì, ma quello è Caio. Quello è Caio, però, di cognome fa Caio. Capito? Quello delle Poste
Pensavo
Italiane.
Dicessi il famoso Tizio e Caio, no? Secondo si dice...
Tra l'altro, sì, un uomo anche molto quotato tra i manager, no? Comunque,
sì, signor... Tizio o Caio?
No, Caio, Caio. Ah, Tizio Caio, il quale a un certo punto gli rimproverano alcune cose, alcuni comportamenti, alcune iniziative prese dal management, come si dice? E insomma, senti la risposta che dà a un certo punto a un dipendente e la reazione è molto divertente.
La risposta che Caio dà a un tizio?
Sì, la risposta che Caio dà a un tizio. Allora,
La risposta che Caio dà un tizio. Ecco.
Com'è finita la storia dei giorni al tempo? Allora, ecco. Sbagliata anche quella, bocciata dalla comunità europea. Non ne avete azzeccata una in un anno. Una! Vi dovrebbero cacciare a calci per i soldi che prendete. Quanto prende lei? Quanto
Io
prende?
Prendo 1.200.000
Una roba incredibile.
Come lottano.
Lo vorrei rimandare, ma no, perché io non lo so.
Beh, però coraggioso questo coraggioso Caio.
Sì, è Tizio. Certo. No. Anche Tizio, però, che a un certo punto gli dice:
Beh,
ma
vabbè,
lei
ma tizio
ha tutte
è
le cose. Innanzitutto, questo confronto è inedito, no? Questo confronto è inedito.
Certo.
Cioè, magari succede altre volte in altre aziende. Addirittura con ripreso, sicuramente da qualche telefonino di dipendenti delle Poste, ha del clamoroso. Perché c'è un confronto tra un dipendente delle Poste che rimprovera degli investimenti sbagliati e delle iniziative che sono andate male eccetera eccetera, dice: ma scusa, ma con tutti i soldi che piate, ma la volete imbroccare una? Dice lui.
Com'è finita la storia dei giorni al tempo?
Allora,
sbagliata anche quella, bocciata dalla comunità europea. Non ne avete azzeccata una in un anno. Una! Vi dovrebbero cacciare a calci per i soldi che prendete. Quanto prende lei? Quanto
Io
prende?
Prendo 1.200.000
Quell'urlo spontaneo.
Sì, appena
no,
hanno sentito
cifra.
1.200.000
l'urlo.
Hanno perso la brocca, dai. Mimmo da Bari, vai Mimmo.
Sì, ciao ragazzi, innanzitutto volevo fare i complimenti per la trasmissione, siete molto simpatici.
Vai, vai.
E poi volevo dire una cosa a Parenzo, premesso che insomma io sono un elettore di sinistra, più che di centro-sinistra. Secondo me bisogna venire fuori un pochettino da questo discorso che la sinistra deve essere in Italia per forza buonista e pacifista. Cioè, vi voglio ricordare che se non avessimo avuto i partigiani che erano tutt'altro che
infatti,
buonisti e pacifisti, o Stalin,
chi ha mai detto che sono pacifista io? Mai stato,
voglio dire, non ci saremmo mai liberati dal gioco dei nazi fascisti.
Vabbè, ma io mai stato pacifista in vita mia.
L'argomento non è il pacifismo in questo momento.
No, l'argomento è legato al
buonismo
degli sbarchi di questi clandestini.
Che il buonismo,
allora,
il
non è possibile, cioè lo Stato italiano deve tutelare gli italiani. Noi non possiamo avere, diciamo, la pretesa come Stato italiano che debba risolvere il problema della fame nel mondo, delle malattie,
Bravo.
Delle carestie. Queste cose al massimo le potrebbe fare il Papa mettendo a disposizione chiese, finti alberghi smettesse prendendo un po' di soldi dallo York.
Pure il Vaticano non smettesse di rompere le scatole con tutti gli immobili che ha o con tutti i beni che ha. Facessero qualcosa di concreto,
dire,
lo fanno.
Lui deve
lo
risolvere
fanno,
questi problemi nel mondo.
Ospitassero a Roma,
italiano.
Non so dove.
Beh,
in tutti gli immobili.
Ogni tanto,
sì, attraverso altre. Ma ci sono un sacco di immobili del Vaticano sparsi ovunque a Roma. Lì dessero gli immigrati per fare dei centri di accoglienza meravigliosi. No, hanno un sacco di immobili. Lo facessero subito invece di stare lì a bacchettare come i cardinali. Cioè, i cardinali non possono bacchettare nessuno con tutte le sporcherie che vengono dentro la chiesa. Allora, che stavi dicendo, Mimmo?
Che la Marina italiana deve bloccare queste persone sulle nostre acque territoriali, deve dare un minimo di soccorso, poi prenderle e riportarle a casa loro.
E lei un uomo,
cosa vuol dire?
È un uomo di sinistra,
così.
Lei è una no, ma soccorso
sia
quello che sia, ma non possono essere tutti accolti e portati qui. È impossibile. Tu vorresti questo? È impossibile.
No,
non...
io dico che nessuno di voi fermerà la fame.
Vabbè.
E chi ha fame?
Aridaglio con questa frase, bravo.
Certo,
bravo,
nessuno di voi
benissimo.
Lo fermerà, né Salvini,
bravo,
nessuno di
bravo,
voi,
bravo.
Nessuno va lì, dice no, bravo. Non venite qui.
Allora, ho letto che adesso che si avvicina la stagione calda, ci sarà un boom di persone che vogliono fare una protesi al pisello, una
no,
protesi al pene.
Ma Vasco,
ma ti giuro,
dire.
È così, è
Radio
così.
Radio 24, sole 24
c'entra?
Ore, 20 e 42, in macchina appena salito il nostro presidente, signor Squinzi, accende la macchina dopo una lunghissima giornata
e
di
si
lavoro.
Parla di una cosa molto seria.
Accende la radio, dice, oh, vediamo un po' cosa fanno sulla mia, con orgoglio anche, perché
sì.
Magari è in macchina, no? Con
che fanno sulla mia? Ospitiamo.
Vediamo cosa fanno.
E beh, allora?
Sentono che il signor Cruciani parla di allungamento.
No, allungamento, no, aspetta, mi stai sbagliando. Sto parlando di protesi, una cosa molto più seria. E ospitiamo un professore, non è che ospitiamo l'ultimo degli imbecilli, il professor Gabriele Antonini. Buonasera. Sì.
Buonasera a voi, grazie.
Buonasera professore.
Grazie a lei. Il professor Gabriele Antonini è urologo, come è mio zio, tra l'altro, che lei sicuramente conoscerà, il professore Enrico Cruciani.
Come non lo conosco.
Uno grande.
Anche il professore è come il professor Antonini.
La storia dell'urologia.
Bravo, sì,
ma
diciamo,
anche il professor
diciamo.
Cruciani è fissato come l'adorato nipotino con la cosiddetta gnocca. Chiedo
no,
per,
il professore è sposato da un sacco di anni.
Ah, ecco, persona
è
seria,
persona fedele da un sacco di anni,
molto
sposato,
bene,
eccetera.
Molto bene,
mio zio
bene.
È stato uno di quelli che ha uno dei primi a fare operazione alla prostata in Italia. Dunque, il professor Gabriele Antonino lo conosce benissimo, uno dei primi dei luminari dell'urologia in Italia, ma lo dico senza, perché certo,
senza fare spot, marchetti.
Assolutamente, non ne ha bisogno, perché
tutto
per me quasi è praticamente in pensione. Andrologo.
Anzi,
anche...
forse lo danneggi, forse il fatto che tu dici.
Forse lo danneggio, sì, forse lo danneggio. No,
si può dire, no?
Lo danneggio, anzi, tutt'altro. Urologo, andrologo, lavora al Policlinico Umberto I di Roma. Adesso Parenzo ha subito sbagliato perché ha parlato di allungamento del pene.
Perché sconoscendo.
Invece, lei pensa, tra l'altro, che la questione dell'allungamento del pene, ma noi poi ne parleremo, sia una cosa molto delicata. E forse anche una buffonata.
Molto marketing, assolutamente.
Molto marketing addirittura. Cioè, no, secondo lei non si può allungare il pene?
Ma un minimo. Cioè, chi promette degli allungamenti incredibili del pene, ma ovviamente sono dei mistificatori.
Cioè, 4-5 centimetri, come dicono, come ci ha detto l'altra volta, uno è impossibile, secondo lei?
No, assolutamente no.
Assolutamente.
Un paio di centimetri.
Ma proprio al massimo, tirando proprio. Vabbè,
tirando,
la protesi fuori. Invece che cos'è? Quanti interventi fanno all'anno di protesi al pene? Lei quanti ne fa?
Io mediamente ne faccio 40 all'anno. Diciamo che in Italia attualmente se ne fanno un numero di 300-350.
Ma a cosa serve, scusi la mia ignoranza, professore, fare questa protesi?
Beh, per chi ha dei problemi,
allora,
immagino, no?
Chiedo.
Purtroppo c'è una ignoranza, come dice lei, sull'argomento, perché si confonde la protesi molte volte con l'allungamento oppure con le dimensioni del pene.
Invece non c'entra nulla.
E non c'entra assolutamente nulla.
È la funzionalità, diciamo, la cosa.
È la funzionalità.
Cioè,
è
a lei chi si rivolge? Si rivolgono delle persone che evidentemente hanno problemi di erezione, hanno problemi di diverso tipo, o no?
Guardi, un mio caro amico mi dice sempre, si rivolgono a me delle persone condannate a vivere.
Cioè?
Nel senso che la maggior parte di queste persone hanno subito un intervento chirurgico per una malattia oncologica, di solito la prostata oppure il colon retto. E dopo l'intervento, che ovviamente dà la vita, perché salva il paziente dalla malattia oncologica,
non possono più fare sesso, diciamo la verità.
Queste persone sono condannate a vivere.
Sì.
perché non possono più avere una normale attività sessuale.
Sì, sì.
E voi capite bene che se una persona è motivata, se una persona ha un rapporto importante con la compagna,
se c'ha l'adrenalina, insomma, se c'ha la
assolutamente. Beh, per delle persone è fondamentale.
Ma per tutti è fondamentale. Sessuale. Ma per tutti, diciamo.
Il benessere sessuale aiuta a vivere meglio.
Ecco, bravo.
Queste sono persone condannate a vivere perché devono nascondersi, non possono dire purtroppo in Italia che hanno un problema sessuale, perché
certo, non c'è dubbio, fondamentalmente. Beh, derise, non tutti, però comunque certamente è un problema molto grave. E io la cosa che voglio capire, questo intervento, che è un intervento incredibile perché devi fare un'incisione, mi sembra, no, alla base del pene, eccetera, è la famosa, quella che in gergo si può chiamare la pompetta, quello è
ecco,
il
ecco, bravo, questa è un'altra cosa proprio
da smentire,
da mettere in chiaro.
Beh, un po' di pompetta è però questa qua.
Quindi indubbiamente c'è un meccanismo che mette in moto il sistema, ecco, per capirci, alimenta il sistema, perché è un sistema idraulico.
Il sistema idraulico.
Il problema della pompetta è che poi viene ridotta un pochino così a una barzelletta. Questo è il messaggio che dobbiamo
passare. Vabbè, ma no, una barzelletta. Fu ridotta a barzelletta quando, nella vicenda Berlusconi, fu ridotta a barzelletta, perché molti scrissero, ecco, Berlusconi c'ha la pompetta, poi non si sa mai, non si è mai saputo se è vero o no, c'ha la pompetta, la cosa, per lei era vero, professore?
Ma
cosa?
Io su questo non mi posso pronunciare perché non conosco...
Non smentisce né conferma, diciamo.
Non conosco la storia.
Non conosce la storia, ma si rivolgono a lei pazienti, diciamo, come dire, politici, per esempio, persone molto conosciute, immagino di sì, non è che tutti hanno, in questo caso l'impotenza è trasversale, diciamo. No.
Beh, assolutamente, colpisce qualsiasi tipo di persona.
Ecco, ma una persona
che colpisce molto... lavori particolarmente stressanti.
Ecco,
ad esempio,
io questo stavo dicendo.
Non so,
un lavoro come il mio,
radiofonico della Zanzara, ad esempio, che ha 49 anni, per esempio. Come,
cioè, uno stress eccessivo, un conduttore radiofonico molto stressato, potrebbe a un certo punto avere il pisello che non gli funziona più, no? Tanto per essere chiari.
Bravissimo, ha detto una cosa esatta, perché lo stress crea adrenalina. L'adrenalina è un vasocostrittore e quindi automaticamente, essendo il meccanismo dell'erezione un meccanismo di vasodilatazione, l'adrenalina va in antagonismo a questo meccanismo di vasodilatazione e quindi genera un deficit erettile.
Capito, Parenzo? Sono nel dramma.
No, è una notizia bomba che è arrivata adesso. Torino scatta l'allarme, ma è un sex toy. Imbarazzo tra i visitatori della sindone.
Alla sindone. Vabbè,
la borsa di un pellegrino controllata dagli addetti alla sicurezza.
E vabbè.
Sullo schermo del metadetector era sembrato un manganello.
E invece era un sex toy. Ma, ma la gente che va a visitare la Sacra Sindone si porta dei sex toys, perché è normale, come io dissi tempo fa, una donna, se è una donna, non è una vera femmina donna se almeno una volta non ha usato un sex toy o non ha portato dentro in borsetto un sex toy. L'ho ripetuto mille volte e la penso così. Ma torniamo alla vicenda della pompetta che mi interessa, dello stress. Cioè, un conduttore radiofonico, una persona che fa un lavoro particolarmente stressante come il mio, alla fine rischia che l'uccello non venga più su, no? Così mi è venuto un brivido, scusi. Beh, professore,
è ovvio che ci devono essere delle patologie organiche associate, un diabete, un'ipertensione arteriosa, una sindrome metabolica,
però lo stress può contribuire.
Può
sì, no, ma io lo sapevo che ti sarebbe successo.
No,
sapevo.
Ma scusa, non mi è successo per adesso, abbi pazienza. Senta, professore, io non ho capito, ma l'intervento è particolarmente invasivo, cioè si fa sotto, come in proprio brevemente, allora, in 30 secondi, proprio giusto per non...
Diciamo che fino a un anno fa, almeno in Italia, si faceva un intervento abbastanza invasivo, con un'incisione scrotale.
Invece...
Io sono stato negli Stati Uniti, ho perfezionato una tecnica chirurgica mini-invasiva e adesso con una incisione alla base del pene, quindi molto meno traumatica, riesco con 2,5 cm a fare l'impianto protesico.
E dopo quanto tempo uno ritorna in un'attività sessuale?
Proprio perché si evitano ematomi, dopo 40 giorni il paziente riprende una brillante attività sessuale.
Ma non può succedere nulla, cioè, di strano, che questo meccanismo chiamato anche pompa idraulica o cose di questo tipo, volgarmente pompetta, si rompa magari dopo 3 mesi, dopo 4 mesi, no?
Ma i dispositivi endocavernosi sono garantiti da una società americana che è riconosciuta a livello internazionale, quindi insomma...
Non può succedere, nessuno è venuto da lei a dire: guardi, mi si è rotta la pompetta, tanto per...
Ma la valvola cardiaca, la protesi all'anca, è difficile che non funzionino. Io la metterei sullo stesso piano.
Sono
dei dispositivi salvavita, ma anche questo salva la vita dei pazienti.
Ma quanto c'è stato un boom pazzesco? Sembra che ci sia stato un boom pazzesco, ma quanto costa una roba del genere, per curiosità?
Ma diciamo che la protesi, il costo vivo della protesi è intorno ai 10.000 euro.
mi scrivono dalla Confindustria, non dirò chi, sento che state trattando attualità, mi scrivono dalla Confindustria.
Assolutamente, grandissima attualità. Sento, ma stai scherzando? Ma sono cose di cui le persone, che le persone, vuol dire, cose di tutti i giorni della vita delle persone.
La protesi del pene a Radio 24.
Innanzitutto gli urologi non li devi insultare o non li devi trattare male, perché sono parte della mia famiglia.
Ma io lo abbraccio fortissimo.
L'abbiamo chiamato, ci ha spiegato che cosa fa.
È un gigante,
a cosa serve. Mi è venuto anche un brivido, non è colpa sua, perché per colpa tua mi è venuto un brivido per lo stress da conduzione radiofonica. Io la saluto, professore, l'abbraccio, grazie.
Grazie a voi.
Molto gentile, grazie.
Saluti, professore, grazie.
Simone da Brescia, vai. No, anzi, andiamo a Armando Palermo, vai.
Basta, dai, che ho una cena a casa.
Ma chi se ne frega? Chi se ne frega dalla cena?
Chiudi tutto, chiudi la baracca.
Io certe volte a Cruciani darei un pugno in testa per quanto mi fa incazzare, ma altre volte l'abbraccerei per le cose giuste che dice.
Allora?
Dunque, detto questo, come si fa a dire, giustamente, come dici tu, accogliamoli tutti? È impossibile. Vi ricordate quando ci incantavano con la favola: gli immigrati vogliono fare solo i lavori che gli italiani non vogliono fare?
Beh, un po' è vero.
Ma molto poco, Cruciani.
Beh, oddio, io vedo un sacco di pizzaioli tunisini, egiziani, eccetera.
Sì, giustamente non ci sono italiani che vogliono più fare i pizzaioli, non vogliono fare più i camionisti. Dico solo una cosa, che non è proprio vero che tutti gli immigrati vogliono fare i lavori che gli italiani... Questa è la favola che ci raccontavano e con cui hanno rimbambito la gente. C'è stato un caso, una cooperativa di camionisti stava prendendo un appalto...
No, basta, cooperativa di camionisti, basta.
Buono, no, però Armando, poi domani mi fai sapere tutto e mi racconti tutto, eh. Ciao, 18:30 domani, non mancate.
Andate per una fanculo e si riesce la questione, insomma...
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle
8, ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Basta!
Radio 24, la passione si sente.